Passando al punto numero uno, è la surroga di consigliere comunale in seguito alle dimissioni del consigliere Cesare Alessandro. Come sapete, il consigliere Cesare ha dato le dimissioni, di conseguenza, come dati, in graduatoria, dopo Cesare Alessandro, c'era la signora Stefanini Laria, che ha rinunciato all'incarico. Di conseguenza, in graduatoria, sempre Gualdi Andrea, anche lui ha rinunciato all'incarico. E subentra di seguito Barbieri Francesco, che invece ha accettato l'incarico, e quindi noi adesso dovremmo votare la surroga del consigliere Francesco Barbieri. Quindi prego i consiglieri alla votazione. Chi è favorevole? Sì, alzi la mano. Direi che all'unanimità di tutti i presenti, quindi invito il consigliere Francesco Barbieri ad accomodarsi con la sedia al tavolo dove c'è una postazione. Bene, allora partiamo col punto numero 2, che è la presentazione dell'attività della Polizia Municipale dell'Unione delle Terre d'Argine per l'anno 2015. La presentazione sarà fatta dalla comandante della Polizia Municipale dell'Unione, dottoressa Tinti, e la responsabile del Comune di Novi, la dottoressa Sivieri, a cui do la parola. Prego.
Perfetto, facciamo le prove di trasmissione. Benissimo, grazie mille, buonasera a tutti. Come ogni anno ormai di consueto, proviamo a raccontarvi un po' l'attività della Polizia Municipale dello scorso anno. Anche quest'anno abbiamo pensato di mantenere lo stesso metodo di relazione, nel senso che la prima parte un po' più generale sull'Unione ve la presenterò io, dopodiché il responsabile del territorio di Novi, Paola Sivieri, entrerà più nello specifico proprio dell'attività della Polizia Municipale. Ahimè, purtroppo come ogni anno i numeri la fanno un po' da padrone, spero di rendervela meno noiosa possibile raccontandovi un po', veramente cercando di far passare un po' il messaggio di quella che è l'attività della Polizia Municipale e anche di quello che magari dai numeri non si vede, perché in realtà c'è tanta attività che diciamo così è un po' più nascosta. Vediamo se cammin facendo sarò in grado di raccontarvi un po' anche quello che magari si vede un pochino meno. Polizia Municipale, partiamo un po' con la dotazione organica. L'anno 2015 è stato un anno un po' sfortunato dal punto di vista della dotazione organica, perché come potete vedere c'è stato una notevole diminuzione rispetto allo scorso anno. I dati che vedete qui sono stati presi al 31/12 e quindi al 31/12 del 2015 avevamo, ahimè, 7 persone di meno. Sette persone di meno, due sono stati i tempi determinati che sono andati via, non sono stati riassunti, riconfermati dopo il sisma, due amministrativi, tre pensionamenti, però insomma per il mio carattere mi piace sempre vedere il bicchiere mezzo pieno e le buone notizie che vi posso portare sul 2016 è che stiamo cercando di rimetterci un po' in pari, nel senso che già dal 1 aprile è stato assunto un nuovo agente, saranno assunti due nuovi agenti dal 1 luglio, un amministrativo entro la fine dell'anno e speriamo ancora un agente ad andare a fine anno. Quindi insomma cerchiamo di rimetterci un po' in forze, come si suol dire. La territoriale di Novi può contare, diciamo così, in modo stabile su 8 persone che prestano servizio prevalentemente sul territorio di Novi, sicuramente di giorno, di sera e di domenica invece le forze sono interscambiabili su tutta l'Unione. Gli obiettivi che avevamo per il 2015 sono obiettivi che sicuramente tengono conto della sicurezza stradale, quindi i pedoni, la tutela dei pedoni, dei ciclisti, del trasporto dei bambini a bordo, i ciclomotori, la sosta dei disabili, l'assicurazione. Vi ricorderete senz'altro lo scorso anno che vi avevo detto che avevamo acquistato uno strumento che si chiama Targa System e ci consente, puntandolo sul veicolo che è in arrivo, di conoscere nel giro di pochi secondi se l'auto è assicurata, rubata o revisionata. Grazie a questo strumento siamo riusciti a mantenere più o meno stabile il numero delle sanzioni elevate per le assicurazioni, mentre invece abbiamo avuto veramente un notevole aumento delle revisioni. Revisioni che è importante perché capite che quando si fa la revisione si controlla, diciamo così, la regolarità del mezzo, quindi il sistema frenante, le gomme, e quindi parliamo veramente di sicurezza stradale, perché se un veicolo non è in grado di arrestarsi nei tempi previsti sicuramente diventa un problema di sicurezza. Quindi sicurezza stradale è da sempre una delle priorità della Polizia Municipale. Abbiamo cominciato a mettere le basi del nuovo assetto organizzativo, cominciato a mettere le basi nel 2015 perché nel 2016 lo stiamo tuttora sperimentando, quindi veramente stiamo parlando di sperimentazione, di riorganizzazione della Polizia Municipale, proprio perché fino a che non si prova e non si tocca con mano è complicato capire qual è la soluzione migliore. Ci vogliamo mettere in discussione, sperimentiamo, ci siamo confrontati con gli operatori prima di decidere questo assetto organizzativo, nel senso che abbiamo raccolto da loro quali potevano essere le esigenze cercando di darle risposte adeguate. Però non abbiamo la sfera di cristallo e quindi proviamo, sperimentiamo e cerchiamo di capire qual è l'assetto migliore. Il 2015 è stato anche l'anno della polizia ambientale, in particolare delle fototrappole. Anche di questo probabilmente io vi ho parlato lo scorso anno. Che cosa sono le fototrappole? Sono delle macchine fotografiche mimetizzate, nascono per l'antibracconaggio le fototrappole, quindi sono macchine fotografiche che scattano quando rilevano il movimento. Sono state autorizzate dal garante della privacy e anche di conseguenza recepite nel nostro regolamento sulla videosorveglianza, quindi abbiamo cominciato ad usarle. Ahimè, su Novi a metà dell'anno ce l'hanno rubata e quindi insomma siamo stati un po' zoppicanti, però abbiamo già recuperato, nel senso che nel 2016 abbiamo, visto che tutto sommato è andata bene l'esperimentazione con le fototrappole, vedrete i numeri che sono veramente importanti anche a livello di sanzioni, ne abbiamo acquistate altre, adesso sul territorio di Novi ne abbiamo due. Speriamo che, insomma, una devo dire che ce l'hanno già rubata anche a Carpi. Purtroppo o mettiamo la videosorveglianza che guarda la fototrappola, o se no, insomma, dovremo cercare di metterli in posti meno accessibili, ma se poi è poco accessibile per i ladri, diventa anche poco accessibile per gli operatori che devono andare a montare e smontare la memory in cui sono registrati, insomma, le fotografie. E quindi, insomma, speriamo che effettivamente il pezzo virtuoso della cittadinanza apprezzi, perché effettivamente i risultati noi ce li abbiamo avuti. Vedremo che cosa succederà, ve lo racconteremo l'anno prossimo con queste due nuove fototrappole, speriamo che arrivino veramente a fine anno. Importante attività anche nell'abusivismo, nella tutela legalità e delle professioni. Vedrete che ci siamo veramente dedicati a questo argomento, dedicandoci in particolare al controllo dei parrucchieri e dei estetisti abusivi, controlli che non sono sempre semplici perché molte di queste attività vengono svolte al domicilio, non sempre al domicilio riusciamo ad entrare perché il magistrato non ci autorizza, in quanto l'esercizio di un'attività abusiva di parrucchiere o di estetista non è un reato e quindi non ci danno il mandato per entrare. Insomma, è un controllo abbastanza complicato che richiede ore e ore di appostamento, ce l'abbiamo fatta e abbiamo fatto anche 5 sanzioni, però vedrete poi, insomma, i numeri magari in seguito. Nucleo antidegrado, il 2015 è stato anche l'anno in cui ha visto nascere il nucleo antidegrado. Che cos'è il nucleo antidegrado? È un nucleo formato da 4 operatori che lavorano in borghese, che lavorano su tutto il territorio dell'Unione in modo più equo possibile, nel senso che il numero di controlli e il numero di servizi che hanno fatto a Novi è il medesimo che hanno fatto a Soliera, a Campogagliano e a Carpi. Questo perché per creare il nucleo antidegrado abbiamo in ogni territorio sacrificato tra virgolette un uomo, ovviamente sacrificato un uomo in divisa su quel territorio, ma poi ce lo siamo ritrovati perché l'attività che ha svolto il nucleo antidegrado, secondo me, è veramente importante. Quindi vedrete che comunque, diciamo così, abbiamo un abbassamento magari di quello che sono i controlli di polizia stradale, ma tutto quello che è extra codice della strada è stato fortemente implementato grazie a questo nucleo formato da operatori che sono volontari, perché nessuno li ha obbligati, li abbiamo scelti tra gli operatori del gruppo che hanno avuto voglia di mettersi in discussione, e io ritengo che questa sia stata veramente una scelta vincente, perché questi operatori, senza pensare di fare i Rambo, senza pensare di svolgere delle attività di altre forze di polizia, si sono dedicati semplicemente al regolamento di polizia urbana, quindi attività amministrative. Poi è chiaro che lavorando in borghese magari si accorgono di cose che diversamente con la divisa non riuscirebbero a vedere, e quindi furti di biciclette, insomma, diciamo che venditori abusivi, quindi insomma un'attività abbastanza varia proprio legata al degrado ambientale. Andiamo avanti, proviamo a guardare allora, come vi dicevo, qualche numero. Veicoli controllati: abbiamo, come già vi accennavo, un'attività di polizia stradale leggermente in calo, un po' perché gli operatori erano di meno rispetto a quelli dell'anno precedente, un po' perché abbiamo creato questo nucleo antidegrado, quindi meno polizia stradale, ma relativamente, vedrete i numeri a confronto che non sono tutto sommato malvagi, più polizia giudiziaria, più altre leggi, più regolamento di polizia urbana, più polizia ambientale, più legalità economica. Ecco, devo dire che il comune di Novi, nella territoriale di Novi, è decisamente in controtendenza. Questo perché? Perché il numero dei veicoli controllati lo scorso anno, come vedete, è 23.600, circa 1.800 in meno nel complessivo dell'Unione rispetto agli anni precedenti. In media si tratta di circa 65 veicoli al giorno che vengono controllati. Dico che Novi è in controtendenza perché è stato l'unico territorio in cui il numero in realtà dei veicoli controllati, dei conducenti sottoposti a pretest, non so se ve lo ricordate, sottoporre un conducente a pretest vuol dire fargli la prova del palloncino, la prova antialcol, insomma, che spesso, vedete che i numeri più o meno si assomigliano, vanno di pari passo, cioè patente, libretto, e lo facciamo soffiare nella quella che noi chiamiamo volgarmente banana, perché è gialla e ha la forma della banana, proprio per prevenire gli incidenti e per verificare la guida in stato di ebbrezza dei conducenti. Vi dicevo anche che il numero delle pattuglie e dei posti di controllo è notevolmente aumentato, erano 99 nel 2014, sono più che triplicati nel 2015, veramente un dato in controtendenza rispetto a tutta l'Unione, quindi bravi ragazzi che si sono dedicati a controllare tantissimi veicoli, anche se vedrete che il numero delle sanzioni è notevolmente diminuita. Difficile darsi una motivazione, magari i novesi sono diventati tutti più bravi e quindi questo potrebbe essere una spiegazione, però in effetti se noi facciamo il paragone tra i veicoli controllati e il numero di sanzioni elevate, comunque le sanzioni elevate rispetto al numero di veicoli controllati è notevolmente diminuita. Vi dicevo proprio che le violazioni al codice della strada in generale sono circa 3.300 in meno rispetto all'anno precedente, sono alcuni in più rispetto al 2013, ma 3.300 in meno rispetto all'anno precedente, così nessuno ci potrà dire che facciamo cassa, insomma, visto che questo è il life motive, in realtà noi cerchiamo di fare sicurezza, fare cassa. cassa non è nel nostro territorio. Se volessimo fare cassa utilizzeremo degli strumenti automatici, cosa che noi non facciamo, perché tutti i veicoli di cui vi dicevo sono stati fermati con la paletta, e quindi è veramente, secondo me, un modo per fare sicurezza e non mettersi davanti a uno strumento che imperterrito fa multe a chi supera il limite di velocità. Noi qualcuna la facciamo, ma la facciamo anche lì con uno strumento e con la pattuglia che ferma e che ritira la patente se è necessario, se il codice lo prevede. Ecco, un dato interessante era sul pagamento delle sanzioni. Allora, sono intanto le sanzioni elevate per il codice della strada nel 2015. Allora, il 75% è stato pagato, e quindi secondo me siamo di fronte tutto sommato a una società virtuosa. È leggermente inferiore rispetto all'anno precedente, perché eravamo arrivati al 78%, però un 75% di violazioni pagate mi sembra tutto sommato interessante, ma ancor di più, a mio modo di vedere, è i tempi di pagamento. Voi sapete che se paghi nei 5 giorni dalla contestazione della violazione hai diritto a uno sconto del 30%. Bene, nel 2015 tra il 75% di persone che hanno pagato, l'89% ha pagato avvalendosi dello sconto, e questa percentuale è in aumento rispetto al 2014, perché nel 2014 aveva pagato con lo sconto l'82%, mentre invece nel 2015 l'89%. Forse la norma si conosce un po' di più, forse insomma, comunque i trasgressori approfittano di questa possibilità. Quindi l'89% si è avvalsa appunto dello sconto. La modalità di pagamento preferita è sempre quella del conto corrente postale bancario, un 30% viene direttamente alla cassa, la cassa è aperta soltanto sul territorio di Carpi. Cercheremo di incentivare quest'anno, anche magari sottolineandolo in modo migliore sui verbali, mettendolo anche sul sito internet, la possibilità di pagare online, perché è una cosa che viene utilizzata sempre di più, e invece ci accorgiamo che per quanto riguarda i nostri atti, tutto sommato questo non viene tanto utilizzato. Una carrellata sui sinistri stradali dell'Unione, sinistri stradali che sono in calo rispetto al 2014, sono identici a quelli del 2015. Importante che in calo ci siano gli incidenti conferiti, insomma, quindi anche questo, i danni alle persone, gli incidenti con i danni alle persone sono in calo. È chiaro che questo è un dato di Unione. Anche gli incidenti mortali, 3, sono tanti, sono sempre troppi i morti, però devo dire che rispetto ai numeri degli anni precedenti, se teniamo conto che uno di questi 3 incidenti mortali è stato dovuto a un malore, quindi a una persona che si è sentita male prima di fare l'incidente, tutto sommato sono dati insomma confortanti, sì, anche perché se paragoniamo i dati dell'Unione rispetto all'indice di mortalità sulla regione, i nostri sono di un terzo, e anche l'indice di lesività, cioè le lesioni negli incidenti stradali, sono il 50% rispetto alla media regionale. Quindi tutto sommato un territorio abbastanza sicuro. Violazioni diverse al codice della strada. Ecco, se da una parte abbiamo avuto un notevole diminuzione, perché più di 3.000 atti in meno del codice della strada, a fronte però di una violazione, di un numero di violazioni diverse dal codice della strada, quali sono il regolamento di polizia urbana, il regolamento edilizio, i rifiuti, il regolamento ATO, l'inquinamento acustico, che sono veramente lievitati. Un po' grazie al nucleo antidegrado, evidentemente si sono riusciti a fare delle violazioni, delle sanzioni che con la divisa non si riesce a fare, quindi anche questo è un dato interessante. Poi sicuramente la fa da padrone, guardate la riga che riguarda i rifiuti ATO in generale, che è la prima, e i rifiuti ATO con le fototrappole, quindi 81 verbali li abbiamo fatti soltanto con le fototrappole. ma è stato sono stati messi in campo anche parecchi controlli anche in borghese, tant'è che rispetto ai 54 del 2014 le sanzioni in ambito dei rifiuti e in ambito di tutela ambientale sono diventate 257, quindi sicuramente questo veramente ha sottratto anche tempo all'attività di polizia stradale, ma penso che sia un segnale importante. Da rilevare, come vi dicevo, sempre probabilmente grazie all'attività del nucleo in borghese, il commercio su area pubblica, sostanzialmente sono i venditori abusivi, quindi siamo riusciti a sanzionarne 19 rispetto agli 8 dell'anno precedente. Come vi dicevo, sulle fototrappole, lo scorso anno, quindi nel 2015, ne avevamo una per territorio, diciamo che l'esperimento ha funzionato, perché tutto sommato 81 sanzioni sono importanti. Poi quando mettiamo le persone, che chiamiamo in ufficio le persone davanti al fatto compiuto, nel senso che gli facciamo vedere le fotografie, diciamo che hanno poco da riferire. Devo dire che qualcuno ci prova, diciamo che è una bella prova, è un bel alibi, e quindi abbiamo deciso, ripeto, di acquistarne altre, e sul territorio nel 2016-19 ne abbiamo al momento due. Nucleo antidegrado, ne abbiamo già parlato, insomma sono stati 159 i servizi che hanno fatto sul territorio di Novi, se considerate 365 giorni in un anno, a giorni alterni, un giorno sì, un giorno no, erano presenti nel territorio di Novi. È chiaro che il nucleo antidegrado da solo non porta a casa nulla, nel senso che ha bisogno comunque della collaborazione degli altri colleghi, ha bisogno della direzione del vostro responsabile di territorio, che ovviamente gli ha indicato quali erano i luoghi da tenere più sotto controllo, e quindi anche questo è stato secondo me un lavoro di squadra importante. Attività di polizia giudiziaria, ecco, non vi fate trarre in inganno dai totali, perché sembrerebbe che i reati nel nostro territorio siano fortemente lievitati, perché sarebbero 279 rispetto ai 191. In realtà le motivazioni sono queste, nel senso che a partire dallo scorso anno abbiamo cominciato a ricevere le denunce per i furti di biciclette. Prima ci si rivolgeva soltanto a polizia e carabinieri. In realtà abbiamo messo in campo dalla Polizia Municipale anche questo servizio, e quindi ogni volta che ci viene denunciato un furto di bicicletta, automaticamente noi dobbiamo informare l'autorità giudiziaria. Molto spesso è un reato contro ignoti, però ecco che vi spiegate come mai sono aumentati i reati sul nostro territorio. È dovuto al fatto che abbiamo iniziato a fare un nuovo servizio, ecco, che prima non facevamo. Grazie a questo nuovo servizio, perché io ritengo che sia complicato non tanto ricevere la denuncia della bicicletta, ma una volta che abbiamo ricevuto la denuncia della bicicletta, io penso che sia doveroso che noi facciamo tutti gli accertamenti possibili. E se date un'occhiata alla indagini che abbiamo fatto sulla videosorveglianza nel 2015 rispetto al 2016, vi accorgete che c'è stato un utilizzo dello strumento che è stato fortemente implementato, perché comunque se la bicicletta veniva rubata nei pressi di una videocamera, noi abbiamo visionato i filmati e in qualche caso siamo anche riusciti a trovare l'autore del reato. Attività di polizia giudiziaria, anche qui sono un po' le informative di reato, quelli che noi con cui informiamo la Repubblica e la Procura della Repubblica. Allora, sicuramente vedete che la maggior parte di violazioni riguarda il codice della strada, quindi la guida in stato di ebbrezza alcolica, una sessantina, la guida senza patente, le omissioni di soccorso, ecco che sembrano apparentemente in calo, quantomeno la guida senza patente. In realtà la guida senza patente è stata depenalizzata, cioè prima era un reato, adesso non è più reato, è una violazione amministrativa che comporta anche una sanzione molto pesante, ma non è più un reato, quindi in realtà non è che sono diminuite le guide senza patenti, purtroppo sono diminuiti i reati perché non è più reato, però la violazione è comunque importante. Un altro senza patente, perché sennò è l'assenza momentanea di documenti, cioè proprio patente non conseguita, cioè guido un'auto e la patente non ce l'ho. E le omissioni di soccorso, ahimè, sono sempre in aumento, e purtroppo proprio questa mattina il responsabile dell'infortunistica mi diceva: guarda che le omissioni di soccorso sono ancora maggiori rispetto al 2015, quindi l'abitudine di scappare dopo l'incidente stradale sta prendendo sempre più piede, non nell'Unione Terre d'Argine, guardate, è una cosa, è una brutta consuetudine a livello nazionale, però veramente spiacevole. Qui trovate le omissioni di soccorso quando c'è un incidente con ferito, perché se scappo dopo aver fatto un incidente e ho ferito una persona diventa reato, se invece ho danneggiato solo le cose è in realtà una violazione amministrativa. Polizia edilizia, un'attività che inevitabilmente è in calo, mano a mano che ci allontaniamo dal sisma la polizia municipale sta ritornando nei ranghi precedenti, insomma, quindi il numero dei controlli sui cantieri sono stati 81, il numero degli abusi edilizi, quindi delle violazioni penali che abbiamo riscontrato, tutto sommato sono 29, che è un numero importante, quindi vedete che a fronte anche di meno controlli, però il numero di reati è comunque leggermente aumentato. Polizia ambientale, lo avete capito da quello che vi dicevo prima, è stato un argomento al quale ci siamo dedicati fortemente, e Novi ha risposto, veramente i colleghi di Novi, anche Zoppi della fototrappola, sono riusciti a fare 229 sopralluoghi rispetto agli 82 dell'anno precedente, quindi abbiamo un aumento in generale su tutta l'Unione, ma questo aumento è proprio anche grazie all'attività che hanno svolto i colleghi della polizia, della territoriale di Novi, quindi aree verde, fossato, abbandono di rifiuti, inquinamento acustico, quindi insomma una particolare attenzione a questa attività. Vi dicevo prima l'abusivismo nelle professioni e nelle imprese, questa tutela della legalità, ecco il dato secondo me qui più importante è sicuramente il commercio su aree pubbliche, quindi sono stati 200 i controlli che sono stati fatti rispetto ai 58 dell'anno precedente. E nel commercio in sede fissa rientrano anche quei 30 sopralluoghi che vi dicevo per i parrucchieri ed estetisti abusivi, di cui abbiamo elevato 5 violazioni. Quando parliamo di commercio su aree pubbliche, veramente sono i venditori ambulanti, quelli che vendono su aree pubbliche, quindi quelli che vendono fiori, quelli che vendono frutta, vendono funghi, vendevano cucitrici, vendono collane, insomma sono un po' i venditori abusivi. Anche in questo caso guardate come siano oltre 150 i sopralluoghi e l'attività che la Polizia Municipale ha proprio dedicato all'abusivismo nelle imprese e nelle professioni. Educazione stradale, repressione, prima della repressione ci deve essere sicuramente la formazione, e quale modo migliore di farlo nelle scuole, quindi sono state 60 le classi che abbiamo coinvolto in tutto il territorio dell'Unione, poi Paola vi darà il dettaglio su quelle di Novi, e 1300 gli alunni in generale. Assistenti civici, senza di loro non so come faremmo, non è una battuta, sono veramente fantastici, sono un altro esercito, sono un altro corpo di operatori, nell'Unione ne abbiamo 133, ne abbiamo perso qualcheduno perché comunque è un'attività volontaria, qualcuno ha magari trovato lavoro e quindi non è più riuscito a far fronte alle nostre esigenze, però 133, se pensate che un centinaio sono gli operatori della Polizia Municipale, i nostri assistenti civici sono molto di più. È vero che non tutti prestano la loro attività in modo uguale, non tutti i 133 ovviamente si dedicano al loro territorio in modo uguale, però bastano 2 ore, 3 ore, quelle che comunque ognuno riesce a dare per noi sono importanti, tant'è che nello scorso anno sono stati quasi 2000 i servizi che hanno effettuato e più di 4300 le ore che hanno dedicato al nostro territorio, quindi se pensate che non sono retribuiti, che lo fanno in modo volontario, io penso che veramente vada il nostro apprezzamento e il nostro plauso, perché sono sempre precisi, attenti, disponibili, li chiami anche all'ultimo minuto e loro ci sono, quindi veramente tanto di cappello, non so se io quando andrò in pensione, se andrò in pensione, riuscirò a fare quello che ma vedremo. Controllo del vicinato. Beh, che dire, io a Novi non vi devo raccontare che cos'è il controllo del vicinato. Il controllo del vicinato ve lo ricorderete benissimo, nasce a Novi. Nasce a Novi grazie a un ordine del giorno approvato nel Consiglio Comunale all'unanimità, ed è da lì che poi abbiamo cominciato a parlare di controllo del vicinato nel nostro territorio. A giugno abbiamo fatto gli incontri con il criminologo Caccetta, sia a Novi che a Rovereto, e poi niente, abbiamo cominciato ad incontrare i cittadini, a pubblicizzare sui giornalini, a fare dei deplian e poi, ripeto, ad incontrare i cittadini. Questo secondo me è veramente un nuovo approccio della Polizia Municipale, dell'amministrazione, un collegamento con la comunità che sta dando veramente frutti meravigliosi. Vi dico soltanto che domani io andrò in regione perché c'è un convegno in cui mi hanno chiesto proprio di portare la testimonianza dell'Unione Terre d'Argine. Ci hanno invitato a Suzzara, a Cesenatico, nella Bassa Romagna, proprio perché l'esperienza che avete fatto nascere proprio in questo Consiglio Comunale sta dando ottimi frutti, tant'è che in uno dei posti, lo dico piano, però il primo gruppo di controllo vicinato che è nato a San Martino Secchia nel primo ottobre del 2015, da allora il coordinatore mi dice che non hanno più subito furti. Sarà sempre così, non mi aspetto che i risultati siano così esorbitanti, però sicuramente il fatto di ricostruire il senso civico, di costruire una rete tra i cittadini è sicuramente una cosa veramente importante. Questa è la situazione attuale. In realtà già questa è una slide fatta qualche giorno fa, non è più attuale, nel senso che a Novi, per esempio, abbiamo a Sant'Antonio in Marcadello sono due i gruppi che si sono creati, uno più centrale e uno più periferico. Questa sera si è creato anche il gruppo di Rovereto, abbiamo il gruppo di Novi, di Maxia e Via Rossi. Abbiamo in previsione, tra due settimane Paola, sì, circa, un altro incontro per la costituzione di un altro gruppo a Novi. Quindi veramente il controllo di vicinato che sta prendendo piede nel nostro territorio e insomma numeri in crescita, cartelli veramente esauriti, progetti finanziati dalla Regione Emilia-Romagna che ci hanno consentito di finanziare al 50% due autoveicoli per la Polizia Municipale. Quindi io penso che veramente sia, e di questo vi ringrazio, io ammetto la mia ignoranza, quando mi avete parlato voi per la prima volta del controllo vicinato io non lo conoscevo, ed è stato soltanto approfondendo e incontrando i cittadini, incontrando l'entusiasmo di chi ha voglia di conoscere il proprio vicino e che magari bastava semplicemente una scintilla, dà veramente tanta soddisfazione. Vi dico che dall'inizio dell'anno ad oggi già più di 20 sono gli incontri che abbiamo fatto con i cittadini, perché ogni settimana in ogni comune qualcuno ci chiede di andargli a raccontare che cos'è il controllo del vicinato, di andargli a fare un minimo di formazione, perché controllo del vicinato non è solo tieni gli occhi aperti, guardati intorno, ma è anche cerca di rendere meno vulnerabile la tua abitazione. Quindi chiudi il cancello, accendi le luci, insomma, quindi anche una formazione che si fa ai cittadini. Quindi veramente devo dire che avete il merito di aver portato in tutta l'Unione, ma non soltanto, mi sento di dire un po' in tutta l'Emilia Romagna, questo progetto che sta veramente prendendo piedi ovunque. Vi dicevo che nel 2015, poi mi avvicino alla conclusione di questa prima parte, è stato anche l'anno in cui abbiamo messo le basi alla riorganizzazione, quindi accentramento, da una parte una riorganizzazione interna e dall'altra quella più esterna. Interna, quindi un accentramento delle funzioni amministrative. Che cosa significa? Che abbiamo cercato di, dove è possibile, di fare le stesse cose in un unico posto, cioè un permesso per il centro storico, una violazione, la gestione di una violazione amministrativa che sia fatta a Novi, che sia fatta a Soliera, a Carpio, a Campo Gagliano, poco importa, vengono tutte le pratiche amministrative che si possono gestire in un solo posto, vengono gestite in un solo posto. Rotazione del personale e aumentare la conoscenza del territorio. Rotazione in realtà forse è un termine improprio, si tratta più di un affiancamento, nel senso che cosa abbiamo chiesto ai nostri operatori? Di poter conoscere non solo il territorio in cui normalmente prestano la propria attività, quindi in realtà già un operatore del territorio di Novi è andato a Carpi, questo senza voler comunque snaturare il ruolo della Polizia Municipale. È chiaro che la conoscenza specifica del territorio non deve essere sradicata nel modo più assoluto, perché è il valore aggiunto della Polizia Municipale che conosce vita, morte e miracoli di quel territorio, ma un minimo di conoscenza geografica anche degli altri territori è fondamentale. Pensate che, come vi dicevo, alla sera e alla domenica gli operatori che lavorano sul territorio di Novi possono venire da Campogagliano, da Soliera o da Carpi. È necessario che almeno l'ABC, un minimo di conoscenza nel territorio per garantire un intervento tempestivo e accurato, venga un po' conosciuto da tutti. E in questo senso stiamo pensando a un affiancamento, a delle pattuglie miste di presidio, quindi all'affiancamento di operatori che ovviamente non lavorano da soli, ma vengono affiancati e lavorano insieme a operatori che già conoscono il territorio. Abbiamo provato anche ad istituire, anche se non con la continuità che avremmo sperato, proprio perché le risorse umane non sono tantissime, una pattuglia che fa uno scavalco su un'altra. Normalmente la pattuglia del mattino fa 7:30, 13:30. In realtà noi ne abbiamo creata una che fa 8:14 e 14:20, in modo tale che anche nel lasso di tempo in cui c'è il cambio turno o comunque c'è un maggior numero di sinistri, prima non ve l'ho detto, però l'orario in cui maggiormente avvengono i sinistri è tra le 18 e le 19, quindi avere una pattuglia che va fino alle 20 sicuramente evita alla pattuglia che c'è prima di fare straordinario e di avere comunque una pattuglia disponibile per questa pronta disponibilità, una pattuglia che sta a disposizione della centrale operativa e interviene su un incidente stradale se l'infortunistica non c'è, interviene per la rimozione da un passo carraio, insomma si mette veramente a disposizione negli orari in cui probabilmente ce n'è più bisogno. E poi abbiamo una linea guida che riguarda l'attività esterna, dove un po' ve lo accennavo, è un doppio rapporto col cittadino, cioè il rapporto col cittadino che ha una duplice valenza: da una parte il cittadino che è al centro delle attività della Polizia Municipale, quindi abbiamo pensato a migliorare la sicurezza del territorio con il nucleo antidegrado, con il controllo del vicinato, rendere maggiormente accessibile il servizio della Polizia Municipale. Non so se lo sapete, se ne avete avuto informazione, ma dal 7 di marzo abbiamo creato un numero in centrale operativa dove si possono mandare messaggi anche di WhatsApp o SMS normali alla Polizia Municipale. È chiaro che questo non è un servizio di emergenza, però è un servizio di segnalazione, potendo allegare nell'immediatezza la fotografia. Tante volte le segnalazioni sono più semplici da gestire per noi e più efficace. D'altra parte quasi tutti i cittadini hanno uno smartphone e quindi è molto semplice fare una segnalazione direttamente alla Polizia Municipale allegando anche qualche fotografia. Siamo partiti con WhatsApp il 7 di marzo e abbiamo già avuto 400 contatti. 8 arrivano dal territorio di Novi, quindi siamo partiti che subito erano circa 3 al giorno, adesso più andiamo avanti, più viene conosciuto il servizio, più aumentano le segnalazioni. Dall'altra parte, vi dicevo, il cittadino quindi che si responsabilizza anche, diventa un prezioso collaboratore ovviamente con il controllo del vicinato. Per quanto riguarda poi assicurare al cittadino un servizio a chilometri zero, abbiamo pensato il servizio in questo modo, cioè io sono magari un cittadino residente a Carpi ma lavoro di fronte alla Polizia Municipale a Novi e ho bisogno di chiedere un permesso invalidi, lo posso fare direttamente, dovrei farlo a Carpi perché la mia residenza è Carpi, in realtà lo posso fare tranquillamente nella sede di Novi e poi all'interno lavoreremo noi come back office, non è un problema. In quest'ottica a Rovereto è stato anche aperto un nuovo sportello in cui è presente la Polizia Municipale il lunedì mattina dalle 9 alle 12, quindi sempre più cerchiamo di essere sempre più vicini al cittadino. Promozione del ruolo della Polizia Municipale, proviamo ad utilizzare il social, sempre per stare un po' al passo con i tempi, vorremmo partire entro settembre con Twitter. Questo perché? Perché è un modo per tenere informato il cittadino. Chiudiamo la strada perché c'è un incidente, utilizza un percorso alternativo, chiudiamo la strada perché c'è la fiera d'ottobre, tutte le informazioni che possono essere utili al cittadino e che molto spesso noi non riusciamo a raggiungere, magari quello che non guarda il giornale, mentre invece quello che ha la possibilità di avere direttamente il social sullo smartphone. Due parole sugli obiettivi che ci poniamo per quest'anno. Allora, sicuramente vi dicevo che stiamo sperimentando la riorganizzazione, quindi stiamo mettendo appunto alcune ipotesi, alcune attività, e ci dedicheremo al controllo di coloro che guidano utilizzando il telefono, perché ahimè da quando è nato il telefono c'è stata un'evoluzione, nel senso che prima col telefono si telefonava solo, adesso vediamo anche le persone che al telefono mandano le mail, mandano i messaggi, e comunque è veramente la distrazione, non solo negli incidenti dell'Unione Terre d'Argine ma in tutto il territorio nazionale, è uno dei primi delle prime cause degli incidenti stradali. Quindi attenzione, la Polizia Municipale sarà particolarmente severa con questi tipi di comportamenti, allo stesso modo severi con chi non utilizza i sistemi di ritenuta idonei per i bambini. Lo facciamo già da qualche tempo, purtroppo lo scorso anno sono stati 86 i bambini coinvolti negli incidenti stradali e il 30% di questi è rimasto ferito perché nella maggior parte dei casi non vengono utilizzati idonei sistemi di ritenuta. Per questo stiamo facendo una campagna insieme al 118 e all'ASL, questa Mettiamoli al Sicuro, in cui faremo degli incontri sui vari territori anche per spiegare come devono essere trasportati i bambini a bordo dei veicoli, e comunque sicuramente faremo i controlli anche a scopo repressivo. Autotrasporto. Lo scorso anno è nato un nucleo di 16 operatori specializzati di autotrasporto. Abbiamo cominciato grazie a un corso che abbiamo fatto sempre lo scorso anno con la motorizzazione e il ministero, e stiamo facendo controlli congiunti con loro. In che modo? Loro portano nel nostro territorio, per il momento ne abbiamo fatti due a Campo Gagliano, perché ovviamente il fatto della dogana ci aiuta parecchio a trovare i veicoli da controllare, portano un centro di revisione mobile, quindi fermiamo il veicolo, lo mettono gli fanno la revisione straordinaria, e vi assicuro che l'ultima volta abbiamo fermato 11 veicoli, e le sanzioni che abbiamo elevati sono state più del doppio, quindi vuol dire che in media ogni operatore, ogni autotrasportatore, ci siamo dedicati in particolare sul trasporto straniero, sul cabotaggio, e ahimè c'erano dei sistemi frenanti non funzionanti, degli ammortizzatori che non funzionavano, quindi proprio veramente veicoli che circolano e che immediatamente sono stati sospesi dalla circolazione fino a che non vengono ripristinate le condizioni di sicurezza. Controllo vicinato, continueremo, ovviamente ormai siamo partiti, non ci ferma più nessuno. Polizia ambientale, abusivismo e nucleo antidegrado saranno sicuramente il seguito. Vi anticipavo già Twitter, il miglioramento del sito. Chiudo dicendovi che vogliamo provare ad avere un regolamento unico di polizia urbana. Noi, ogni comune dell'Unione ha il proprio regolamento di polizia urbana. Il regolamento di polizia urbana è uno strumento importantissimo per la polizia municipale, ma per la vivibilità della città. Proviamo ad aggiornare quello che abbiamo, risale al 2010, non è vecchissimo, ma ha bisogno di essere rivisto perché la normativa è cambiata, ma soprattutto ha bisogno di essere uniformato su tutto il territorio dell'Unione. Quindi un lavoro importante che ci aspetta per il 2016, ma noi andiamo avanti con la voglia di sempre. Io direi che passo la parola a Paola per raccontarvi un po' qualcosa sul territorio di Novi.
Ok. Buonasera a tutti. Adesso entriamo nello specifico di quello che è il nostro territorio e l'attività che è stata svolta dagli operatori, 7 operatori e un ufficiale. Sì.
sarà la Paola.
Vabbè. Partiamo con alcuni dati. È un argomento estremamente interessante, che è quello degli sinistri stradali. Già molte cose sono state dette dalla dottoressa precedentemente. Guardando i numeri potete vedere immediatamente che Novi ha avuto un calo notevole degli incidenti, tra l'altro uno dei dati più bassi degli ultimi anni, direi quasi dall'entrata dell'Unione, anche se qui mancano il 2009 e il 2008. E questo non perché siamo stati più bravi, forse perché sono stati più bravi cittadini, non c'è una chiara definizione di questo dato. Di questi 32 incidenti, comunque, 16 sono stati con lesioni, 15 con danni e un mortale, uno di quei tre mortali di cui si è parlato prima, ed è quello dovuto al malore della persona, del conducente, quindi a seguito del malore c'è stata questa fuoriuscita, per cui l'abbiamo inserito negli incidenti, ma di fatto la morte è sopravvenuta per cause naturali. Guardando le strade con gli incidenti più grandi, cosa vediamo? Vediamo che quest'anno, cioè il 2015, ha visto la Chiesa Sud con un numero di 5 incidenti, mentre è scomparsa e calata notevolmente la provinciale Modena, che lo scorso anno aveva 7 incidenti ed è invece passata a 4. Quindi direi anche la provinciale Mantova. Perché questo? Perché, se ricordate bene, la provinciale è stata chiusa per il ponte di Collegrana da giugno a settembre, quindi sicuramente la chiusura al traffico veicolare di qualsiasi tipo, quindi a parte i locali, cioè il traffico pesante veniva deviato ed è stato deviato anche per un tempo maggiore, gli autobus e tutto quanto, e per cui a Novi venivano solo le persone che avevano degli interessi. Quindi questa diminuzione viabile molto probabilmente ha contribuito anche ad un calo degli incidenti, almeno questa è una spiegazione che mi viene da dare, ecco, su questa cosa qui. Dopodiché ci sono altre vie o altri dati non rilevanti, cioè ci sono stati tanti sinistri, uno per ogni, eccolo qua, questi vengono georeferenziati in diverse strade, però sono uno per ogni via, cioè una via Mazzini o la via Savino Forti o cose vie di questo tipo, quindi non con delle particolari problematicità. Quindi da questo punto di vista direi che ce n'è un'altra, sì. Qua si può vedere anche qua, adesso c'è la via Serraglio dove sono stati i punti dei vari sinistri, come vediamo, quelli della provinciale, forse si vede meglio quello lì, e quindi li abbiamo sulla mappa messi georeferenziati in questo modo. Andando avanti troviamo però troviamo un altro dato, quello che dicevamo prima. A fronte di un controllo di 3.392 veicoli, cioè 1.300 più dello scorso anno, abbiamo quasi dimezzato le sanzioni. Quindi tutta una controtendenza, abbiamo fatto più posti di controllo, più presenza sulla strada, più controllo veicoli, abbiamo rilevato meno incidenti, diciamo non sarà sicuramente un dato nostro, però abbiamo fatto anche molte meno sanzioni. Tra queste, questo almeno non ci diranno più che siamo i gabellieri dell'amministrazione, perché insomma almeno questo... Cioè, comunque, tra le violazioni che rimangono abbastanza alte così, abbiamo sempre quello delle cinture di sicurezza e delle ritenute per bambini, rimane sempre un certo numero, perché 100 violazioni di questo genere sono comunque indicative, anche se si sono dimezzate rispetto all'anno prima. Perché? Perché ci vedono, perché sono più attenti, perché probabilmente li abbiamo già massacrati negli anni precedenti, quindi qualche cosa forse possono aver capito. Il che contano, no? Può essere anche questo. Poi abbiamo anche noi, utilizzando il Targa System, questo nuovo strumento che abbiamo in dotazione nell'Unione, abbiamo avuto la possibilità di fare anche le revisioni. È vero, il numero dello scorso anno era alto, però comunque 70 revisioni scadute a fronte dei controlli sono sempre un bel numero di violazioni. E andando avanti poi abbiamo le assicurazioni hanno avuto un leggero calo, ma comunque nel corso degli anni, adesso qua non ci sono tutti i dati anche degli anni precedenti, è sempre stato un dato che comunque noi a Novi abbiamo sempre controllato, passando dai 12, 13, 14, quindi mancanza assicurazione, che vuol dire anche sequestro e tutti gli annessi connessi, portando via anche il veicolo. andando avanti, comunque, cioè, queste sono, poi abbiamo alcune guide in stato di ebbrezza alcolica, da cui poi sono scaturite delle informative di reato, che vedremo più avanti. Alcune, e altre cose, noi non ci sono i divieti di circolazione e di sosta, le violazioni alla segnaletica stradale, il transito, cose in generale, anche sui limiti di peso che abbiamo un po' su tutte le strade periferiche. Andando avanti, sulle sanzioni accessorie, parlando appunto legate alle sanzioni, che alle violazioni rilevate precedentemente, sono state ritirate 7 carte di circolazione, 38 patenti, 20 sequestri e 2 veicoli rimossi perché erano in intralcio in un'area di mercato durante le fiere. Questi sono i dati sul codice della strada. Passando all'attività di polizia giudiziaria, anche qui abbiamo avuto 13 informative di reato, 10 a carico di maggiorenni, 1 a carico di ignoti e 2 di competenza del giudice di pace. Tra le tipologie di questi reati abbiamo avuto la guida in stato di ebbrezza, 3 casi, una guida senza patente perché era prima dell'entrata in vigore della normativa e poi dei falsi materiali su degli atti pubblici. Abbiamo avuto anche un furto e i delitti contro la persona, violenza privata o comunque omicidio colposo legato a degli sinistri stradali. In osservanza dei provvedimenti d'autorità è stato l'altro caso. Quindi abbiamo, diciamo così, spaziato su diversi campi del codice penale. Avanti ancora, la polizia edilizia. La polizia edilizia, come si diceva prima, diciamo così, ha avuto era più presente, diciamo così, negli anni immediatamente legati al sisma. Adesso ci stiamo un po' allontanando, o meglio, non è che ci stiamo portando a degli accertamenti più legati alla normalità, cioè i veri e propri abusi edilizi, come si faceva prima del terremoto. Comunque noi abbiamo fatto 26 sopralluoghi che nel nostro caso hanno portato a 3 denunce penali. Di questi 26 sopralluoghi, chiaramente molti sono legati all'attività ancora del caso delle abitazioni inagibili e di tutte quelle attività ancora legate al post-sisma, perché noi comunque questa attività abbiamo sempre continuato a farla e la continuiamo a fare ancora oggi, perché delle situazioni ne abbiamo ancora. Andando avanti, cambiando argomento, entriamo nella polizia ambientale e qui dovrei cambiare il nome da polizia ambientale a pulizia ambientale, perché ovviamente il numero che vedete lì è esorbitante. Infatti quando sono andata a fare i conti all'inizio dell'anno anch'io sono rimasta un po' sorpresa di quanti accertamenti avevamo fatto. Questi sopralluoghi nascono un po' dalle segnalazioni che ci vengono dai cittadini, un po' di iniziativa. 60 di queste sono state fatte in orario serale notturno, quindi nei luoghi dove abbandonano i rifiuti, dove avevamo avuto qualche segnalazione, per cui ci mandavo anche le pattuglie in orario serale. E un po' sono nate soprattutto dalla necessità di, diciamo così, ripulire un po' o di sensibilizzare tutte quelle persone che avevano lasciato le aree dove erano stati abbandonati o abbattuti i fabbricati in stato totale di abbandono. Tantissime aree in centro abitato dove praticamente l'erba era diventata altissima, gettavano rifiuti, cioè erano diventate delle aree incolte a tutti gli effetti. E questo ci ha portato via veramente tanto, tanto, tanto lavoro, perché ogni segnalazione, ogni fatto ci ha richiesto vari interventi, varie telefonate, litigi, sono scaturite delle sanzioni anche in alcuni casi, ma comunque alla fine siamo riusciti anche ad avere dei buoni risultati perché le aree sono state pulite. Guardavo l'altro giorno che senza fare troppe telefonate l'area di Via del Gesù, di proprietà della diocesi, è già stata pulita, Campo Roma a Rovereto, senza fare troppe polemiche, è già stato pulito, cioè non abbiamo avuto bisogno quest'anno di cominciare a litigare con queste persone qua. Poi ancora le attività sulla spunta dei mercati, i sopralluoghi in materia commerciale, anche questi su segnalazione e in collaborazione anche con i colleghi dell'annonaria di Carpi. Alcuni legati anche ai sopralluoghi per il rumore, nei bar o cose di questo genere. Come vedete nella foto abbiamo la nostra bella fototrappola, come si diceva prima, che l'anno scorso l'abbiamo avuto in dotazione solo fino a giugno, poi è andata a ruba nel vero senso della parola perché ce l'hanno fatta fuori. Tra le tipologie delle segnalazioni, come potete vedere, sì, qui non va su, va un po' su. Questo qua. Vedete chiaramente al primo posto ci sono i rifiuti, i contenitori, i fossati, le erbe alte, quello che vi dicevo un po' prima, su quelle che sono, che hanno poi portato quel numero esorbitante di accertamenti. No, ma va bene. No, ma è lo stesso, tanto sono. Sono quelli di qua. Manca la parte. Sì, ma sono numeri bassissimi in fondo, perché i numeri più alti sono quelli alti, sono sui rifiuti, sulle aree incolte, le siepi, i veicoli abbandonati e disturbi dei cani, insomma, tutte cose legate un po' alla civiltà, al vivere civile, alla convivenza e all'ambiente, che, ripeto, ci hanno poi portato a elaborare una serie di sopralluoghi e di accertamenti. Andando avanti, entriamo nella parte migliore di Novi, che è quella delle manifestazioni, proprio dove abbiamo. Qui parliamo un po' di manifestazioni sportive, di cose, di fiere, sagre, gonfaloni, e soprattutto il numero che vedete molto alto delle manifestazioni, 53 manifestazioni lo scorso anno, che ci hanno impiegato per 106 praticamente passaggi e sopralluoghi, o presenza fissa oppure soltanto con il passaggio della pattuglia. Quindi anche qua l'organizzazione delle fiere, delle sagre, delle manifestazioni, che è passata dalle solite gare ciclistiche oramai standardizzate anche all'inaugurazione di edifici nuovi come la scuola di musica. Andando avanti entriamo in quella che è l'attività dell'ufficio. Un ufficio che è aperto 3 volte al giorno, 2 mattine e un pomeriggio, e su appuntamento il sabato, che elabora tantissimi documenti, atti e procedure, molte delle quali vengono fatte qui, poi quelle più importanti, diciamo così, vengono poi dirottate sulla la parte centrale amministrativa di Carpi. Non spaventatevi nel primo dato, non c'è stato un morbo che ha creato degli invalidi a Novi. Quel numero di 104 è semplicemente questo: abbiamo dovuto ritirare, per normalizzarci alle normative europee, una 40 di cartellini arancio, per intenderci, per sostituirli con quelli azzurri, perché la normativa europea ci imponeva di farlo entro la fine di settembre. Quindi quel numero di lavoro che è stato fatto, di autorizzazioni, riguarda appunto quel lavoro lì, quindi non è che c'è un aumento del numero dei disabili, è semplicemente dovuto al fatto di aver uniformato i cartellini. Un altro numero molto importante che vediamo è quello delle ordinanze viabili, siamo passati da 62 a 91, questo perché? Perché molte di queste ordinanze, quelle in più, riguardano la ricostruzione, una ricostruzione che è partita in modo abbastanza importante, e questo si vede proprio noi l'abbiamo riscontrato in questo aumento delle ordinanze per occupazione di suolo pubblico, per la chiusura di strade, appunto per gli accantieramenti, e questo dato è dovuto proprio alla ricostruzione. Poi ancora abbiamo tantissimi accertamenti, gli anagrafici sono aumentati, sono 772, quindi cambi, entrate, denunce che sono state fatte, passaggi da una parte all'altra oppure new entry. Le idoneità alloggio, anche c'è stato un aumento minimo, ma si comincia un po' a crescere, diciamo così, con le richieste di idoneità alloggio si cominciano a stabilizzare. Poi abbiamo avuto anche tante richieste che vengono da altri uffici, da altri comuni, da altri servizi, quindi come la richiesta delle vaccinazioni obbligatorie, dell'obbligo scolastico, richieste socio-economiche, richieste che arrivano dall'INPS, e quindi il numero anche questo è molto alto, e questo richiede sempre uno o due operatori che prendano a mano tutti questi numeri e che lavorino tutte queste pratiche. Trattamenti sanitari obbligatori sono stati 3, lo scorso anno non ne avevamo ne avuti neanche uno, speriamo che questo numero non debba aumentare. Gli assistenti civici, di cui qua abbiamo Cesari, che ringrazio, e anche il consigliere. e quindi sempre molto preziosi su tutto, perché ci hanno aiutato tantissimo, sempre presenti, sempre disponibili. Quindi anche loro hanno aumentato il loro numero di ore, qua non è scritto, ma c'è stato un aumento di circa, sono stati un centinaio di ore rispetto all'anno precedente. E la loro presenza è sempre stata, c'è sempre ovunque la loro disponibilità, e quindi ci hanno aiutato in tutte quelle manifestazioni dove anche noi non potevamo esserci per tanti o per altri motivi o per mancanza di personale, e quindi loro hanno sopperito e sono sempre molto molto presenti. Andando avanti, abbiamo l'educazione stradale, un dato, un'attività estremamente bella, interessante, positiva e che dà ottimi risultati, perché i colleghi che vanno nelle scuole vengono veramente accolti molto molto bene dai bambini, dagli insegnanti, e hanno dei riscontri sempre molto positivi da parte degli alunni. Anche l'anno scorso le classi sono sempre soltanto le quinte elementari, abbiamo fatto 2 ore per classe, quindi 10 ore d'attività, più delle attività, diciamo così, pratiche nel centro di Fossoli, di educazione stradale di Fossoli, quindi anche lì sono state 6 ore in cui abbiamo portato i bambini per fare attività pratica su un percorso già costruito. Passiamo alla fase del terremoto. Le attività che noi abbiamo fatto sono quelle, sono fortunatamente, diciamo così, in calo su 9, il controllo del CAS rispetto a dei numeri che erano a 3 cifre, siamo arrivati a 25 accertamenti lo scorso anno, più quello che avevo detto prima, il fatto di fare degli accertamenti su quelle che sono le aree abbandonate per inagibilità o demolizione dei fabbricati. Un'attività che riguarda il sisma e che qui non è riportata è stata l'attività di notifica delle ordinanze di decadenza di assegnazione dei MAP. Sono state 156, c'è una procedura enorme per notificare alle persone che non avevano più diritto a rimanere nei MAP, perché comunque dobbiamo portarli via, tutta una serie, un iter burocratico di ordinanze che si va dalla comunicazione alla dichiarazione vera e propria e fino all'ordinanza del sindaco di sgombero coattivo, di cui ne abbiamo fatto uno. Quindi a seguito delle 156 ordinanze, di tutte le cose che ci sono state dietro su queste famiglie per la liberazione dei MAP, una di queste è finita in un modo abbastanza, diciamo così, non dico irruento, però insomma è finita con un'ordinanza coattiva, quindi con uno sgombero forzato di questa famiglia. Poi è andato a finire tutto bene e quindi insomma ce l'abbiamo anche fatta. Quindi queste sono state un po' tutte le attività che abbiamo fatto. Oltre a questo, che non c'è qua, chiaramente si parlava del controllo del vicinato. Anche noi è partito a 9, l'anno scorso siamo partiti con una serie di incontri fatti, con una serie di coinvolgimento di persone per far conoscere il progetto, come era così venuto fuori dal Consiglio Comunale, e questo attraverso queste lettere a firma del sindaco che sono state inviate e portate a casa di molti residenti, abbiamo praticamente toccato, diciamo così, circa 800 famiglie del comune, quindi Novi, Rovereto e Sant'Antonio. Poi a seguito di questo, piano piano, le persone si sono interessate, si sono creati i primi gruppi, i primi coordinatori, si sono messi in gioco un po' di persone, e attualmente siamo a 4 gruppi costituiti, uno quello di Rovereto stasera che ho fatto firmare a Italo appunto la costituzione del gruppo, e un altro che è in fase di formazione che riguarda, l'hanno chiamato gruppo Frassona, che riguarda tutte le alcune vie periferiche di Novi, che dovremo incontrare e fare prossimamente.
Ma dicevo, ci sono i ladri che ballano.
No, ma niente. Niente, con tutti questi numeri oramai che vi ho dato, ve ne do solo gli ultimi 2 e poi chiudiamo. E così, per curiosità, lo scorso anno l'ufficio ha ricevuto 1200 persone e ha risposto a 3164 telefonate. Quindi, cioè, se facciamo la somma di tutti i numeri che vi ho detto, di tutti gli accertamenti fatti a carico di ogni agente, credo che arriviamo veramente ad un'attività notevole, molto più improntata sull'ambiente, sulla pulizia municipale, però diciamo che l'attività è stata questa.
Bene, io ringrazio e penso che sia l'unico mestiere che non abbia crisi in questo momento, mi viene da dire. Quindi io vi auguro proprio di continuare ancora, perché il lavoro che c'è da fare mi sembra molto importante. Io ringrazio ancora la dottoressa Tinti e la dottoressa Sivieri, le libero di questo impegno, ma comunque mi ha fatto molto piacere questa presentazione. Grazie mille.
Grazie.
Sì, do un attimo la parola al sindaco per una comunicazione intanto che si sistema il cambio di sedia. Prego.
Anche perché mi leggo alla pulizia municipale, nel senso che riguarda l'ambiente, riguarda un risultato, che è un risultato di tutti i cittadini del comune di Novi. Siamo stati chiamati a ricevere il premio dei comuni ricicloni da Legambiente per il 2016. Siamo uno dei comuni ricicloni invitati a Roma per il 23 giugno, quindi la prossima settimana, per questo riconoscimento importante a livello nazionale, e quindi tutti gli sforzi, si vede che iniziando dai cittadini fino a quelli che i controlli della Polizia Municipale, sono tutte fatiche che alla fine insomma un risultato l'hanno prodotto, per cui vi volevo dare questa comunicazione per essere tutti contenti di questa cosa, ritengo, ecco, quindi lo sforzo è stato premiato.
Bene, quindi continuiamo. Lavori del punto numero 3, adozione di variante specifica numero 9 al vigente piano PRG, esatto, per modifiche cartografiche e normative. Allora, per questo punto abbiamo le due architette. Architetto Ferrari e l'architetto Pivetti. La parola prima all'architetto Ferrari. Prego. Chiedo scusa per il ritardo, ma...
No, nessun problema.
Bene.
Bene, buonasera a tutti. Si tratta di una variante specifica al piano regolatore generale. È una variante che si nasce da alcune istanze di cittadini che hanno chiesto di eliminare alcune zone di espansione residenziale dal piano regolatore. Si tratta di aree residenziali che non sono mai state attuate, erano in piano regolatore da molti anni. Sono istanze che si è ritenuto di poter accogliere, dopo le vediamo in dettaglio, considerato che si tratta di richieste che vanno in riduzione del territorio urbanizzabile. Si tratta inoltre di un'istanza della parrocchia di San Michele Arcangelo che chiede di modificare una zona residenziale di completamento, trasformandola in attrezzature pubbliche di servizio per attrezzature religiose. E anche in questo caso è un'istanza che è stata ritenuta compatibile e accoglibile, considerata che è rivolta a incrementare le dotazioni di servizio. La variante è inoltre stata proposta con la necessità di rivedere l'assetto urbanistico dell'area dove è stata realizzata la nuova caserma dei Carabinieri. Sono poi state inserite delle modifiche normative legate a un'intervenuta modifica del quadro legislativo regionale, in particolare rivolto alle destinazioni d'uso degli immobili. Sostanzialmente, per quanto riguarda le richieste di eliminazione delle zone di espansione residenziale, dicevamo appunto che queste istanze sono ritenute meritevoli di accoglimento proprio perché la riduzione del territorio urbanizzabile va nella stessa direzione nella quale stanno andando i nuovi indirizzi regionali in materia di contenimento del consumo di suolo. E oltretutto diciamo che sono compatibili anche alla luce degli effetti della ricostruzione post-sisma che vede un diffuso recupero del patrimonio edilizio esistente con conseguente aumento potenziale di offerta abitativa nel medio periodo. Vediamo nel dettaglio le singole istanze, la prima delle quali è riguarda il comparto ovest di Novi. È un'area che è classificata nel piano regolatore come zona residenziale di espansione C2. La richiesta riguarda la quasi totalità dell'area, rimane fuori una piccola porzione zona residenziale C ubicata lungo la via Casoni, che non è oggetto dell'istanza di eliminazione, quindi è stata confermata. L'area la vedete in questa scheda che fa parte appunto degli elaborati di piano, è collocata al margine dell'abitato di Novi l'accoglimento di questa proposta vede una trasformazione di quell'area in zona omogenea di tipo E2-2 agricola di rispetto delle aree urbane. Come vedete, la porzione in alto, che è questa, che non è oggetto di istanza, viene confermata nella PRG modificato, mentre la parte oggetto di istanza è questa che viene riclassificata a zona agricola. La seconda istanza riguarda il comparto sud di Rovereto, anche questa è un'area classificata come zona residenziale di espansione C2, anche in questo caso si tratta di richiesta parziale dell'area. Se guardiamo immediatamente l'immagine relativa alla scheda, questo è il comparto sud di Rovereto. La richiesta è relativa a questa porzione verso, diciamo così, la parte agricola proprio. Rimane, perché non oggetto di istanza, l'area più prossima all'abitato, e l'area che viene riclassificata assume la nuova destinazione di zona agricola di rispetto delle aree urbane. La terza è una richiesta che riguarda il comparto nord di Sant'Antonio. In questo caso la richiesta riguarda l'intero comparto e anche in questo caso si tratta di un'area che è collocata a ridosso dell'area agricola, che come vedete viene riclassificata integralmente come zona agricola di rispetto delle aree urbane. Scusate. Oltre a queste tre istanze di eliminazione di zone di espansione di tipo C, è stato, come ho anticipato prima, è stata presentata anche un'istanza da parte della parrocchia di San Michele Arcangelo, rivolta a trasformare una zona residenziale di completamento B2 in attrezzature pubbliche di servizio G2 per attrezzature religiose. Questa richiesta è va nella direzione di incrementare le dotazioni di servizio, è un'area completa di fatto le attrezzature religiose presenti in questa zona di Novi e quindi è stata ritenuta in linea con la filosofia del piano. Per quanto riguarda il comparto est, che come vi dicevo prima è il comparto dove è stata realizzata la caserma dei carabinieri, questo si tratta di un comparto che nel piano era già era classificato nel piano regolatore come zona C2, una zona residenziale di espansione, nell'ambito della quale era presente una destinazione a G2 proprio destinata alla caserma dei carabinieri. Se non che, adesso andiamo a vedere direttamente l'area, questa era la previsione di piano regolatore con la destinazione a caserma dei carabinieri all'interno del comparto C2, se non che in fase di emergenza, nel periodo appunto del sisma, è stato realizzato il fabbricato che oggi potete vedere della caserma dei carabinieri in una posizione, diciamo così, spostata rispetto a quella originariamente prevista. Abbiamo ritenuto di riperimetrare il comparto in modo da escludere l'area della caserma e lasciarla fuori, perché di fatto è già realizzata, e il perimetro del comparto l'abbiamo allargato a ricomprendere questa parte di verde che era già previsto agganciato al comparto come area di cessione, e quindi l'abbiamo riperimetrato all'interno ricomprendendolo tra gli obblighi appunto del comparto stesso, ma sganciando tutto il comparto dall'area dei carabinieri, che quindi diventa una zona, viene riclassificata come attrezzature pubbliche di servizio G2 con la destinazione caserma dei carabinieri. Queste modifiche ai comparti che vi ho elencato, sia quelli che sono stati eliminati sia questo che è stato modificato, sono stati diciamo così anche riportati con il riepilogo delle superfici territoriali, quindi della superficie dell'area interessata, e con i parametri relativi alla SU e al verde nella tabella che è presente all'articolo 23 delle norme di attuazione del piano regolatore. La vedete riportata qui così come è riportata negli elaborati che sono oggetto di adozione questa sera. Le norme sono state modificate lasciando in evidenza le correzioni che abbiamo fatto, quindi sono riportate in rosso, e questo estratto vi dice che rispetto a quella tabella lì ci sono le modifiche che avete visto cartografiche, sono anche numericamente indicate. Ve le riepilogo brevemente. Il comparto ovest di Novi, di cui abbiamo parlato prima, viene ridotto come superficie territoriale da 10.300 metri quadri a 1.000, se vi ricordate quello in cui rimane il lotto piccolino in alto, e conseguentemente viene ridotta la superficie utile assegnata a questo piccolo comparto, che passa da 1.760 a 170 metri quadri. Per quanto riguarda il comparto est di Novi, la superficie è quella della caserma dei carabinieri, per capirci. Il comparto come superficie passa da 12.950 a 13.100, vi ricordo che appunto è stata spostata sostanzialmente l'area della caserma e è stato inglobato quel pezzettino di verde. E la superficie utile passa da 2002 a 2005. Il comparto sud di Rovereto ha una superficie territoriale che passa da 61.250 a 38.750, con una riduzione significativa, se vi ricordate, è quello che viene sostanzialmente dimezzato, e la superficie utile passa da 15.310 a 9.700 metri quadri. Il comparto di Sant'Antonio, il comparto nord, viene eliminato integralmente, quindi c'è una riduzione di superficie territoriale di 15.227. La riga rossa che trovate qui è tutta rossa perché nelle norme non c'era il totale, e quindi non c'è una correzione, diciamo così, l'abbiamo aggiunto in modo da avere il riferimento totale complessivo delle zone che il piano prevede, che sono 132.536 metri quadri di superficie territoriale con una superficie utile ancora edificabile di 28.905 metri quadri. In sostanza questo intervento ha previsto una riduzione della superficie territoriale potenzialmente insediabile pari a 57.527 metri quadri con una riduzione di SU di 9.672 metri quadri. Dicevo prima che abbiamo fatto una serie di modifiche alle norme, appunto sfogliando le norme vedete le molte modifiche che sono state fatte, sono sostanzialmente pressoché tutte collegate a una recente disposizione legislativa che la Regione ha fatto in materia di mutamento d'uso. Sostanzialmente questo ci ha comportato una revisione generale delle norme del piano regolatore, perché di fatto la Regione ha chiesto di riorganizzare gli usi in relazione a categorie funzionali, cioè ha chiesto di raggrupparli in specifiche categorie funzionali che sono la categoria residenziale, la turistico-ricettiva, la produttiva, la direzionale, la commerciale e la rurale. Abbiamo previsto un uso, una categoria funzionale ad hoc aggiuntiva rispetto a queste che riguarda le dotazioni di servizio e infrastrutture, perché di fatto questa modifica che è stata fatta dalla Regione è rivolta prevalentemente a compattare gli usi simili tra di loro in modo da semplificare il passaggio da un uso ad un altro, per esempio unificando le dotazioni di parcheggio che sono assegnate a tutti gli usi che stanno dentro una stessa categoria funzionale. Ed è ovvio che le dotazioni di servizio diciamo così hanno un trattamento anche diverso, considerato che mentre per i privati questo accorpamento agevola anche il pagamento degli oneri, perché verranno accorpati quando la Regione modificherà anche la sua delibera, di fatto questo non vale ovviamente per le attrezzature di servizio. Abbiamo messo mani sostanzialmente, non dico a tutti, ma a quasi tutti gli articoli del piano regolatore, perché è ovvio che di usi si parla in tutte le zone di piano, per forza di cose. Sono state in particolare anche modificate tutte le tabelle relative alle diverse zone, perché necessariamente cambiano nelle zone B, nelle zone C, nelle zone D, nelle zone E, in tutte le zone ci sono diverse tabelle che regolano oggi le modifiche degli usi, considerato che erano accorpati in un modo diverso da come diceva la Regione, le abbiamo dovuti spacchettare e rimpacchettare così come ci è chiesto. In sintesi, gli elaborati che compongono la variante al piano regolatore che è in adozione questa sera sono le schede di variante alla cartografia, cioè quelle che ho illustrato nelle slide di poco fa, una relazione che descrive l'intervento di modifica che è stato fatto, le norme tecniche di attuazione. Oltre a questo c'è un rapporto ambientale di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, la VALSAT, che ha una sua sintesi non tecnica, così come previsto dalla legislazione vigente. Grazie.
Così? Volevo aggiungere questo. Rispetto al testo della delibera che abbiamo pubblicato in bozza e che avete ricevuto anche voi, ho aggiunto nelle premesse Ulteriori motivazioni, ma più che altro una specificazione del perché facciamo questo adeguamento al discorso del mutamento d'uso introdotto dalla Regione. Nella premessa, al sesto punto, quello dove dice che con l'articolo 34 della legge regionale, ve lo leggo, faccio brevissimamente, ma giusto per essere coerenti sul testo che poi uscirà. Che con l'articolo 34 della legge regionale 16 luglio 2015 numero 9 la Regione Emilia-Romagna ha disposto la possibilità per i comuni di adeguare gli strumenti urbanistici vigenti alla nuova disciplina del mutamento d'uso disposta dal medesimo articolo da attuare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale stessa, cioè entro il 27 gennaio, e da cui parte l'integrazione. Decorsi i quali solo i commi 3 e 4 del nuovo articolo 28 della legge 15, come sostituito dall'articolo 34, trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni di piano con essi incompatibili. In particolare sono già in vigore la suddivisione in 6 categorie funzionali, i 2 casi per i quali si verifica l'aumento di carico urbanistico e la modalità di applicazione degli oneri. Ulteriore punto, che il Comune ha la possibilità in ogni momento di adeguare i propri strumenti urbanistici a normative di rango superiore e che lo stesso articolo 28 della legge regionale 15/2013, come sostituito dall'articolo 34, al comma 2 definisce la possibilità dell'adeguamento, e ho riportato uno stralcio della normativa dove dice appunto: e fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica a quanto disposto al presente comma continuano a trovare applicazione le previsioni dei piani vigenti. Ultimo punto che ho inserito è che lo strumento urbanistico, se non adeguato, è completamente disallineato con la normativa sopravvenuta. Quindi sia per gli operatori dello sportello unico per l'edilizia, sia per i professionisti esterni, risulta difficoltosa l'applicazione e il rispetto della normativa comunale, come da intendersi modificata a seguito dell'entrata in vigore di quella regionale. Pertanto l'adeguamento che andiamo a fare oggi con questa variante consente certezze applicative per tutti. Ho fatto questa precisazione perché rileggendola ho ritenuto doveroso dire il perché andiamo a farla questo adeguamento dopo che è già entrata in vigore comunque la legge regionale, perché dal 27 di gennaio le normative della regione sono in vigore. Però già penso il 100% dei professionisti esterni non ce l'ha proprio in nota. Noi stessi siamo in difficoltà tutte le volte che c'è un cambio d'uso a capire come applicarlo alla normativa vigente del PRG. L'adeguamento risulta effettivamente utile a tutti gli operatori del settore, sia i privati che noi dell'ufficio. Detto questo, direi che passo la parola a Luisa per delle precisazioni sull'area della caserma.
Sì, volevo brevemente ricostruire l'evolversi fino ai giorni nostri della questione caserma. Come ricorderete, come veniva detto, in quel comparto a suo tempo, e parlo di prima del 2012, era stato individuato un'area da destinare alla nuova caserma dei Carabinieri, in quanto l'esigenza e la richiesta era ormai consolidata da parte dell'arma. Nell'occasione del comparto, l'impresa che in accordo con l'Istituto Diocesano per il sostentamento del clero, proprietario dell'area, aveva preso delle informazioni sulla possibilità di costruire la caserma e sulla possibilità che poi il Ministero la prendesse in carico in affitto, era una possibilità concreta, tant'è che si era cominciato a lavorare in quel senso. Poi naturalmente tutto si è fermato dopo il 2012, ma è anche avvenuto che il governo, il ministero, ha deciso che delle nuove caserme non ne avrebbero né costruite, ma questo era già così, né tantomeno affittate, quindi diventava un tema legato a un esborso economico che non era più contemplato. Il sisma ha, diciamo, rimesso in moto l'esigenza di una caserma, è entrata dopo una richiesta di questo comune, dell'amministrazione, al commissario per la ricostruzione, all'epoca era ancora Errani, di intervenire, quindi di dotarsi di una caserma temporanea. Noi identificammo di questa caserma temporanea non dove doveva venire costruita la caserma definitiva, perché in quel momento ancora non sapevamo che non avrebbe avuto un futuro, quindi si è detto facciamo quella temporanea nell'area che comunque il comparto doveva cedere al comune, perché così se quando, visto che sembrava ancora che dovesse succedere, si può fare, mantenere la temporanea, costruire la definitiva e smantellare quella dopo. Tutto questo, quest'ipotesi è sfumata completamente, se non la caserma temporanea che è diventata definitiva, nel senso che è un edificio che comunque è in classe A, ha le caratteristiche che sono, all'epoca furono chieste, senza gli appartamenti, quindi la metratura di quella caserma risponde alle esigenze che l'ARMA aveva manifestato, salvo che non ci sono gli appartamenti per i militari. Nel momento in cui si è acquisita questa non possibilità della caserma definitiva, l'ARMA attraverso il comandante provinciale, quello regionale, ha chiesto al commissario di poter fare un ampliamento dell'attuale caserma, prevedendo 2 o 3 appartamenti per i militari. Naturalmente in questo ragionamento fatto con l'ARMA, con il comune, con la regione, la cosa è fattibile, e in questa fattibilità abbiamo raggiunto un accordo sulla suddivisione, su come andare a rivedere, e questa è oggetto della delibera di questa sera, la disposizione del comparto, prevedendo questa possibilità a est dell'attuale caserma. Quindi si è rivisitato tutto il comparto, si è preso in carico l'esigenza che ha manifestato l'ARMA, perché comunque la regione si è dichiarata disponibile ed è fattibile l'ampliamento in quel senso. Poi quando verrà fatto, se verrà fatto, questo non è più, come dire, non lo decidiamo certamente noi, ma abbiamo creiamo le condizioni di fattibilità. Io ci tengo a sottolineare un aspetto che per l'ARMA, per il ministero competente, è fondamentale, che è la gratuità dell'uso dell'edificio. Cioè lì non ci sono spese, quindi non sostenendo assolutamente spese se non quelle del riscaldamento, della luce, ma quello lì che poi, voglio dire, noi abbiamo attivato come comune tutto, cioè all'epoca quando i carabinieri sono entrati non erano in condizioni nemmeno di fare le attivazioni delle utenze, le ha fatte il comune, perché era proprio lo zero assoluto, ma non per responsabilità certo dei militari che sono a Novi, ma quanto perché funziona così, non funziona così, e quindi noi ci tenevamo che la cosa venisse fatta, quindi abbiamo attivato. Adesso c'è quel tipo di autonomia per quanto riguarda le utenze, però è completamente gratuita, quindi noi abbiamo fatto questa operazione e quindi la disponibilità c'è, abbiamo informato naturalmente la regione, l'ARMA, la proprietà ha condiviso questa scelta, perché comunque andiamo a rivedere di fatto la disposizione del comparto, però questo dà questa possibilità, mantenendo l'edificio che diventa definitivo e andando a compensare anche in parte quello che la proprietà ha perso, perché con il fatto che quell'area dove è stata costruita la caserma provvisoria, temporanea, allora temporanea, era un'area che era da cedere in base all'accordo con la proprietà al comune, la regione l'ha acquisita a zero costo, quindi non è stata fatta un esproprio senza pagamento, quindi un po' di ristoro viene fatto con l'ulteriore terreno a est che vi dicevo per l'ampliamento, quindi abbiamo pensato un po' anche questo, la proprietà comunque è stata d'accordo, quindi ecco, problemi non ce ne sono. Ho voluto ricostruire brevemente quello che è accaduto, perché in questi 4 anni, 3 anni e mezzo, perché saranno 3 anni che si è ormai consolidato il no a qualsiasi investimento, pagamento da affitto da parte del Ministero per le caserme, quindi a quel punto lì abbiamo acquisito una necessità che è rimasta tale. Peraltro la caserma di Novi come militari ha il numero di militari che è previsti per il tipo di territorio, quindi per la caserma. Adesso ci sono tre tipi di caserme, scusatemi ma io non conosco il gergo militare, quindi mi spiego così: la nostra deve essere quella media e ha un numero di militari per la caserma media, quindi prima era sotto organico, adesso invece l'organico c'è tutto e quindi è funzionante, e di avere questo presidio noi ci teniamo tutti, e abbiamo agito per arrivare a consolidare il presidio con anche la possibilità di un ampliamento. La cosa più ostativa, ma che io speriamo che venga rimossa, è che a tutt'oggi per gli appartamenti che devono andare in uso ai militari c'è un regolamento che è vecchio, di 30, 40 anni, 50 anni, che prevede una metratura che è assolutamente al di sopra di quello che oggi sono le metrature normali di appartamenti, anche decorose, insomma, quindi bisogna, che è stato chiesto all'arma di dire: noi la prendiamo in carico, ci va bene, anche se invece di 110 metri quadri ogni appartamento è di 90, insomma, adesso dico perché è un po' questo, perché la regione giustamente fa l'intervento con la garanzia che poi l'arma dica va bene, non è che ti faccio gli appartamenti e poi dopo non va bene. Quindi c'è questo tema che stanno approfondendo, ma secondo me ci arriveremo in fondo, ma questo è un po' tutta la storia legata a quel comparto che adesso chiudiamo, e diamo così la possibilità al soggetto che andrà a attuare la parte residenziale di poterlo fare, perché l'altro aspetto che ci interessa è quello che quel comparto proceda, quindi vada avanti chi deve procedere ad attuarlo.
Bene, per il momento ringrazio e do la parola ai consiglieri nella prima fase di richieste, informazioni, domande. Esatto. Prego. Consigliere Boldrin.
Il microfono che non arriva. Attenzione alla caraffa dell'acqua, che sennò... io devo fare la battuta non su questo, ma su quello di Rovereto, che era una storia antica, quella del Consiglio di Stato, per chi non lo sapesse. È vero, ci fu Se penso come adesso torna agricola, se penso, io abitavo a Carpi, lo sapevamo anche a Carpi, che la frazione di Rovereto era bloccata dalla frazione tra il comparto nord e il comparto sud. Guarda che, cioè, come è andata a finire questa cosa qua. Lo so che è un atto tecnico, però in realtà ci sono dei risvolti politici. Un sindaco si dimise perché parrebbe, la leggenda dice che si dimise anche per questo, perché ci fosse qualche cosa, lei consigliere Malagora lo sa meglio di me, c'era in quel tempo tutte queste cose qui, quindi era una considerazione, grazie.
Qualcun altro? Prego, consigliere Fabbri.
Diciamo un paio di considerazioni che sono emerse in commissione. Devo dire che il sindaco è stato abbastanza esaustivo sulla parte caserma. Sulla parte invece che riguarda i vari lotti, è chiaro che la riflessione che è uscita è che questo è un chiaro segnale dei tempi. Anche se da una parte otteniamo una riduzione dei potenziali metri edificabili, quindi della cementificazione, dall'altra proprietà che rinunciano alla possibilità di costruire sono chiaramente un segnale della difficoltà economica e del peso che è diventato quello che una volta era un vantaggio commerciale. Sulla caserma, fermo restando che siamo tutti rimasti stupiti anche in commissione del fatto che ormai questa è la situazione, personalmente mi rimane solo un qualche dubbio sulla durabilità che potrebbe avere un edificio che era stato costruito per essere temporaneo, a differenza delle scuole che invece sono state costruite con un sistema molto più potente e resistente. È importante che ci sia la possibilità in futuro di ampliarlo e completarlo, perché meno male era questo quello che c'era nel primo accordo, cioè una caserma completa a tutti gli effetti, che è quello che magari ci può tranquillizzare anche sul futuro della permanenza dei carabinieri. E su questo, sulla cronologia dei fatti, il sindaco ha già detto tutto. Mi viene da dire che comunque le varianti proposte prendono atto della coincidenza di interesse fra i cittadini che hanno fatto delle richieste e il comune e i tecnici che hanno preso atto che queste richieste sono di comune interesse, quindi penso che in questo caso non ci siano difficoltà a dire che sono, da parte mia perlomeno, accettabili, in quanto comunque nessuno ha dovuto forzare l'altro. Sicuramente, da quello che dicevano in commissione, esistono anche altre domande che invece non sono state ritenute adeguate. Su queste penso che, insomma, personalmente non ci siano grossi problemi. Mi rimane questo dubbio, insomma, di questa caserma, che l'ho vista fatta con un sistema un po' diverso da quello che era quello delle scuole, quindi nel medio-lungo tempo, insomma, spero che non abbia poi necessità dovute a manutenzioni, fermo restando che comunque c'è ed è importante che ci sia.
Prego, consigliere Violi.
Una delle cose che mi preoccupa è anche la sicurezza dei militari quando sono in caserma, cioè in genere una casa in muratura dà una certa sicurezza nei confronti di qualsiasi cosa possa succedere all'esterno. Parlo di sparatorie che sono successe nel nostro comune, non contro la caserma dei carabinieri ma contro altri edifici, cioè quanto effettivamente quei muri sono impenetrabili a eventuali sparatorie, quindi che tipo di sicurezza possono dare ai militari che ci sono dentro. Grazie.
Bene, se nessuno ha intenzione di chiedere altro, se c'è una prima, prego, sindaco.
No, io volevo rispondere, per quanto è a nostra conoscenza, rispetto alla durevolezza, cioè alla costruzione della caserma. Quando devo dire che quindi il comandante provinciale e non solo, si è rapportato più volte con la struttura regionale, quindi hanno approfondito anche questo tema, valutato assieme a RUP le modalità con le quali è stata costruita, quindi anche i militari subito avevano fatto le stesse domande. Poi relazionato con la regione, perché l'ha costruita con un bando della regione, questo era, quindi da questo punto di vista non ci sono particolari problemi. La cosa che hanno chiesto come interventi interni, mi pare di ricordare, poi eravamo a Bologna io e Mara, mi pare abbiano chiesto alcune cose riferite dei locali di archivio, il locale mi pare delle armi, delle migliorie, ma non delle cose, cioè proprio delle migliorie negli spazi interni, quindi niente di problematico. L'altra cosa sulla sicurezza dei militari, allora, a parte che io con comandanti di Novito siete stati dei mesi sotto un furgone, se vi volevano asfaltare andavano dritto e non c'era problema, ma questa è una battuta. Però voglio dire, se ci fosse un attentato ad alti livelli, io non credo che una caserma in muratura come dire, ripari di più di un altro tipo di costruzione, dipende da quello che presumo io, però voglio dire, non si sono posti loro questo problema, quindi francamente non ce lo poniamo neanche noi, ma al di là delle battute, ripeto, hanno affrontato con la regione anche il tema di come è costruita, di quanto dura, di come, insomma, di questi elementi, per cui la cosa è stata affrontata e le migliorie che hanno chiesto non sono nell'ordine, in quell'ordine lì, quindi c'è la cosa che, se vi ricordate, si vede, hanno chiesto che venisse alzata la recinzione, perché c'è una recinzione che deve essere ad un'altezza particolare, non era così, hanno aggiunto, quindi questo è il livello, insomma, quindi al momento non sono sorti problemi, se non appunto di chiedere spiegazioni, di approfondire, ma l'hanno fatto con il RUP, con l'ingegner Manenti.
Bene, possiamo passare al dibattito, se intendete fare il dibattito, o se no passiamo alla votazione, dichiarazione di voto, quello. Io aspetto i minuti canonici. Prego, sì, consigliere Fabbri.
Molto brevemente, insomma, nell'intervento l'avevo anticipato, non ho parlato dell'aspetto normativo perché anche su questo in commissione qualche esempio c'è stato fatto, ma prendiamo atto che anche questa è un adeguamento alla normativa regionale, quindi non vediamo motivi di difficoltà e quindi personalmente il mio gruppo voterà a favore.
Prego, consigliere Violi.
Noi voteremo sicuramente a favore in quanto diminuisce la superficie costruibile, quindi aumenta la parte verde, che fa parte assolutamente uno dei primi punti del nostro programma, quindi non ci sono assolutamente difficoltà a votare a favore. Grazie.
Prego. Consigliere Elena Cogato.
Io volevo solo dire che quando la normativa incontra le esigenze dei cittadini e si può fare, i tecnici sono attenti in questo e l'hanno sempre dimostrato. Per il fatto della sicurezza della caserma, come ha già detto anche il sindaco, penso che se l'ARMA ha definito quella struttura adeguata, non penso, cioè, chi siamo noi per dire il contrario, insomma. E naturalmente il voto è a favore.
Bene, se nessun altro intende fare altre dichiarazioni, a questo punto passiamo alla votazione. Punto numero 3, adozione di variante specifica numero 9 al vigente PRG per modifiche cartografiche e normative. Chi è a favore alzi la mano. Direi all'unanimità, nessun contrario, nessun astenuto. Rivotiamo anche per l'immediata esecutività, chi è a favore alzi la mano, anche in questo caso all'unanimità. A posto? Posso proseguire? Bene, io devo liberare l'architetto Pivetti e l'architetto Ferrari. Grazie, grazie molte grazie. Per la presenza. Arrivederci. Prego l'assessore Marina Rossi di accomodarsi ai tavoli. Sono liberate le sedie. Allora, proseguiamo. Punto numero 4, mozione del gruppo consigliare Uniti per Novi Rovereto e Sant'Antonio relativa a cemento depotenziato. Legge Violi, prego.
Sì, grazie. Sì. Allora, mozione cemento depotenziato, l'abbiamo chiamata così per uniformarci ai titoli della carta stampata, giusto per capirci, anche se cemento non è il termine tecnico corretto. Comunque, visto le recenti indagini sulla scuola media Frassoni di Finale Emilia e i continui scandali che stanno colpendo la ricostruzione, che la nostra zona si può ritenere altamente sismica, una citazione del procuratore capo di Modena Lucio Musti, il cambio delle norme apportate per il miglioramento sismico dei capannoni post-sisma, considerato che il consiglio ad incarico ha potuto rendersi conto di quanto sia difficile gestire e vivere una calamità naturale come un sisma, il consiglio ad incarico ha capito quanto sia importante avere degli edifici, sia pubblici che privati, solidi e sicuri nei momenti post-sisma. Anche molte aziende hanno dovuto adeguarsi alle nuove norme sismiche per rendere i luoghi di lavoro sempre più sicuri. La ricostruzione sta pesando sulle casse pubbliche, per cui sulle tasche dei cittadini, con somme non indifferenti. Sarebbe bello riuscire a scoprire quanto si è speso fino ad ora nel post-sisma. Molti soggetti, sia pubblici che privati, hanno donato somme molto elevate per la ricostruzione. Si impegna sindaco e giunta a far prelevare direttamente da un tecnico comunale un campione del cemento utilizzato per la costruzione sia di edifici pubblici che privati di prossima costruzione o già costruiti nel comune di Novi di Modena. Grazie.
Grazie consigliere. Nessuno intende prendere la parola, allora me la chiede il sindaco. Prego, sindaco.
Ma io alcune cose, io comincio perché mi sembra doveroso, come è stato doveroso da parte della Regione, comunicare in quanto parte in causa rispetto anche alla responsabilità. Parte lesa, parte in causa, certo. Quindi la Regione ha inviato ai sindaci questa lettera breve ma molto puntuale. Controlli sui cantieri realizzati dalla struttura tecnica del commissario delegato. Gentili sindaci, con la presente si intende informarvi e rassicurarvi in merito alle recenti notizie sulle indagini in merito al possibile utilizzo di cemento di qualità inferiore a quella richiesta in uno dei cantieri della ricostruzione post-sisma, ci riferiamo alla scuola di Finale. Si specifica che la struttura tecnica del commissario ha sempre effettuato tutti i controlli e o i collaudi previsti dalle norme nei cantieri e laddove anche in passato si fosse ravvisata la necessità di approfondimenti ulteriori per fugare dubbi sulla qualità dei materiali forniti, sono state fatte tutte le indagini del caso e comunque non sono mai emerse condizioni che potessero pregiudicare la sicurezza degli edifici realizzati. Al momento non si ritiene di dover effettuare ulteriori verifiche sugli edifici già collaudati. Questa è una lettera importante perché mette un punto fermo da parte della parte lesa, ma da parte anche della struttura che in grande misura ha la responsabilità della ricostruzione che è già avvenuta. Detto questo, partendo da questa lettera, io preciso delle cose che mi paiono molto ovvie e sono quelle delle responsabilità. La direzione lavori ha responsabilità precise che vanno dal controllo dei materiali fino all'attestazione dell'esecuzione dei lavori, quindi spetta a loro e a nessun altro. I tecnici comunali fanno altro, non hanno né competenze né responsabilità né ruoli per andare a fare un buco nel cemento e tirare via della roba, non esiste il tema. Devo dirvi francamente che anche quello che c'è scritto è fuori, come dire, proprio completamente estraneo a quello che è il lavoro che all'interno dei comuni viene svolto per la ricostruzione sia pubblica che privata. Il cemento, la fornitura di cemento, partendo da quello che è stato utilizzato, che è quella della Beton Rossi, che è una delle più grandi aziende che producono cemento, quindi che approvvigionano di cemento in tutta Italia, è stata usata ovunque. Quindi non facciamo caccia alle streghe, rispettiamo quelli che sono le procedure e i responsabili che come tali devono certificare. Nel caso specifico, francamente, questo ve la dico come opinione, ritengo che sia sbagliato prima di avere concluso le indagini, delle indagini se ci sono, come ci sono probabilmente in corso, ma parlando di giornali sono 3 settimane che nessuno più scrive niente, quindi sarebbe il caso di tenere secretate le indagini per poi uscire quando si sa di che cosa si parla, perché si possono rovinare delle imprese, delle persone, come forse io se sta succedendo anche in questo caso. Per cui è una mozione con dei contenuti che sicuramente, come dire, tendono a rassicurare, ma certamente non è facendo queste cose impossibili da fare che si può rassicurare. Io mi sento rassicurata dalla lettera della Regione. Voglio dire una cosa in più, anche se mi pesa un po' dirla, perché per le cose che vi dicevo prima, perché non facciamo caccia alle streghe, l'impresa attualmente che non ha comunque ricevuto avvisi di garanzia, lo dico perché noi, come dire, abbiamo contatti, conosciamo questa impresa da tempo, per le indagini che sono in corso non ha ricostruito nulla nel post-sisma Novi, non c'è nulla di costruito dall'AIC Costruzioni, quindi ammesso, ripeto e non concesso che ci possa essere qualche dubbio su questo, e le indagini vanno fatte, ma voglio dire la situazione è quella che viene descritta nella lettera della Regione, per cui su questa mozione ci sono, ripeto, degli elementi sicuramente in buona fede da parte di chi chiede chiarimenti, ma sono avulsi dalla possibilità per il Comune di fare operazioni di questo genere. Tra l'altro, consentitemi, quelli di prossima costruzione, il cemento non sarebbe neanche verificabile, perché se è una prossima costruzione non c'è né la costruzione né il cemento da controllare, peraltro. Quindi questo è quello che noi pensiamo e crediamo che sia sempre utile e necessario fare tutti i controlli previsti da chi ha la titolarità, la competenza, e la norma prevede che li faccia. E in questo caso la Regione è sicuramente colei che ha la responsabilità di queste verifiche e ha messo per iscritto quello che è stato fatto e quelle che sono le proprie responsabilità.
Grazie Sindaco. Altri chiedono la parola? Prego, Ferraresi.
Grazie, okay. Presidente. Apprezzo comunque che il sindaco ha capito più o meno l'intenzione dell'ordine del giorno, innanzitutto parlarne, perché comunque è una cosa che ha spaventato un po' tutti, o comunque allarmato, insomma, ha messo una pulce in orecchio a molte persone, soprattutto a Novi, dato che comunque abbiamo sentito abbastanza bene la pacca del terremoto. E perché è nata questo ordine del giorno? Innanzitutto per parlarne, quindi magari svisciare meglio l'argomento, ed è positiva anche la lettera che ci ha letto il sindaco della Regione. Come è nato però questa, tra virgolette, scoperto, se effettivamente è così? Tramite delle intercettazioni, si pensava inizialmente per intercettazioni di droga, dopodiché invece si è scoperto che si parlava di cemento e non di droga, perlomeno così riportano le testate giornalistiche. Per cui, qual è stato un attimo il nostro gruppo, cos'è che è venuto un attimo in mente? Cavolo, se è venuto fuori questa cosa per intercettazioni, magari c'è da mettere un livello superiore di controllo. Magari non è la soluzione ideale, quella che abbiamo eventualmente proposto, però c'è venuto il dubbio, l'esigenza che forse ci vogliamo un passaggio in più di controllo, quindi non solo a fine cantiere, ma magari anche a sorpresa, a campione, durante la ricostruzione sia privata che pubblica. E non stiamo parlando di caccia alle streghe, nel senso che non stiamo puntando a una sola singola società di ricostruzione, anzi non abbiamo neanche nominata, perché non ci sembrava il caso, e poi insomma giustamente sono indagini in corso, quindi per il momento nessuno è colpevole, per cui era proprio a 360 gradi, non si diceva miriamo una o un'altra società di ricostruzioni. E con prossima costruzione, che non è possibile, nel senso, quello che abbiamo spiegato, in corso di costruzione, comunque deve essere una cosa non che finisce con quello che è stato costruito finora, ma deve avere anche un respiro futuro, respiro anche per i prossimi anni, dato che comunque il grosso ricostruzione degli edifici più danneggiati deve ancora essere effettuata. Perché è partita poi anche questa cosa qua? Un simbolo più girato sui social network, cose del genere, è proprio di quella casa gialla di Rovereto, e non a caso infatti è stata anche inaugurata da molti esponenti politici. Ma perché? Perché quella, si dice, che non era perfettamente costruita, mancavano certe dimensioni di certe cose, o certi componenti non erano adeguate per il tipo di abitazione. Per cui abbiamo visto che se la costruzione non è fatta bene ci possa essere dei grossi problemi, dato che vorremmo evitare questo con questa terremoto, con quello che ci è successo, vorrei appunto avere un paese, un comune molto più resistenza anche appunto di edifici. Quindi apprezzo che è stato capito lo sforzo e dove volevamo puntare. Noi cercavamo appunto di trovare magari questo passaggio in più, questo ostacolo che potrebbe essere per le imprese che eventualmente ci provano, eventualmente, e per appunto fare una costruzione ad hoc.
Prego, prego signora.
Allora, intanto la cosa che mi ero scordata è un passaggio della vostra mozione che auspica di conoscere quanto è stato speso. Io vi invito ad andare sul sito della Regione, c'è un po' da lavorarci, però lì sono scritte tutto quello che è stato speso, dall'assistenza alla popolazione fino alla ricostruzione al momento, pubblica, privata, delle imprese, tutto quanto, quindi è tutto assolutamente pubblico. L'altra cosa che ci tengo a dire, perché comunque anche questo è tutto scritto, scusate se lo ripeto, ma basta, bisogna anche un pochino, cioè basta leggere, c'è scritto tutto, è che i controlli vengono fatti a campione per il 25% delle pratiche, sia sulla sismica, quindi vengono controllate, lì viene controllato un controllo approfondito, così come l'agibilità, così come il MUDE, quindi tutto viene controllato. Questo lo dico perché, ed è proprio perché viene controllato che eventualmente, come dire, possono emergere o se ci sono cose, come ha scritto poi anche la Regione, se c'è qualche dubbio è perché i controlli vengono fatti con un minimo del 25%, che guardate il 25%, come dire, è tantissimo il 25% dei controlli, tant'è che per esempio perché non tutti gli edifici che vengono ricostruiti hanno necessità del miglioramento sismico, cioè ci sono anche delle pratiche che non passano dalla sismica, e il 25% delle pratiche che passano dalla sismica è quasi tutto, cioè diventa veramente molto importante. Quindi volevo anche da questo punto di vista tranquillizzare che i controlli vengono fatti, perché sono previsti e non sono assolutamente pochi, sono tanti. Quando un edificio viene dichiarato agibile dal tecnico, perché sono i tecnici privati che asseverano, anche lì c'è un programma informatico che seleziona casualmente i controlli e vengono fatti i controlli anche dopo l'agibilità. Quindi è un meccanismo che funziona, e funziona poi. Io francamente di quello che scrivono i giornali mi interessa il giusto, mi interessa che le indagini proseguano, come credo a tutti noi, che portino a scoprire quel che è vero e quello che non è mica vero, perché ripeto, veramente si rischia, ed è già successo, lo sappiamo tutti, di rovinare le persone, di rovinare un'impresa che nel momento in cui è soggetta non tanto a un controllo che va fatto quanto a un dubbio, perde la capacità di avere del credito in banca, gli chiudono tutte le operazioni, cioè diventa una cosa grave. Se da qui a una settimana, mi auguro il prima possibile, l'impresa, come io spero, mi auguro e mi oso dire per la conoscenza che ho diretta, quella di cui abbiamo parlato è un'impresa pulita, speriamo che faccia in tempo a rimettersi in pista, perché ci lavora, insomma, c'è tutta un indotto non indifferente, quindi è veramente un argomento delicatissimo da tutti i punti di vista, non convengo su questo, però i controlli vengono fatti e non dal tecnico comunale, perché siamo completamente fuori da qualsiasi possibilità di questo genere, ma i controlli vengono fatti.
Mi aveva chiesto la parola il consigliere Boldrin. Prego.
È già stato detto tutto. Io volevo soltanto, però è già venuto fuori, che sottolineare la stessa cosa che ha detto la sindaco, cioè nel senso che dal mio punto di vista la mozione di Uniti per Novi si può portare avanti con qualche modifica, magari la visione del tecnico comunale invece, cioè metterla lì, poi vabbè, vediamo, adesso questo è un atto politico. Però il discorso sulle imprese, effettivamente sul fatto delle indagini rivelate così, anche a me ha dato fastidio, perché cioè c'è stato un, come posso dire, io non voglio usare la parolaccia, però io so quello, si dice, ci siamo capiti, infatti lo so, presidente, sono il vice, lo so. C'è stato veramente una diffamazione sotto un certo aspetto di qualcosa che insomma, non è stato piacevole, al di là di tutto. Però cioè, questa era una cosa da affrontare in un altro modo, secondo me non tramite mass media, ma tramite le istituzioni, dire c'è questo problema, andiamo a fondo in modo oggettivo. Io i controlli due li farei, anche perché io ho il dente avvelenato con tecnici privati, con quello che so, prima o poi vedremo se andrò io a magistratura. Grazie.
Prego, consigliere Fabbri.
Mi associo, come negli altri interventi, sul fatto di aspettare l'esito delle indagini. Questo dà sempre fastidio, perché comunque ciò che leggiamo sui giornali è il segnale che c'è qualche cosa, ma non sono certamente le informazioni che ci dicono chi ha fatto e cosa ha fatto. Quindi su questo aspettiamo, perché non compete nemmeno noi, insomma, questa parte di giudice. Nel momento in cui ci saranno, in effetti dopo ci saranno delle conseguenze, è giusto che si paghi. Volevo rassicurare un attimo il consigliere Ferraresi su un fatto, che le procedure della costruzione, io conosco l'appalto privato, quello pubblico lo conosco poco, però la procedura ha dei sistemi di controllo, con anche controllori che vengono sorteggiati dalla provincia, che sono dei collaudatori esterni, appunto perché esistano figure che non siano nominate direttamente dalle parti interessate. Quindi il sistema, così come l'ufficio di controllo della sismica, così come le prove di laboratorio, cioè il sistema ha i suoi modi di controllare il risultato. Quindi il problema non è quello, il problema sono le truffe. È chiaro che laddove c'è un sistema ci può essere qualcuno che intende truffare questo sistema di controllo. Quindi direi che questa mozione deve, più che coinvolgere il Comune, che in effetti non è l'ente adibito a questi controlli, non ne ha le competenze, non ne ha neanche, secondo me, come si può dire, non è neanche l'ente responsabile, però in effetti qualche cosa che tenda a incentivare i controlli che servono per prevenire le truffe, perché il sistema che io conosco bene, laddove viene applicato e controllato dai vari tecnici, sia privati che di controllo, dà la certezza di quello che viene fatto. Chiaro che parliamo di opere che abbiano un significato strutturale minimo, perché chiaramente si parla di opere dove c'è di strutture. Quindi su questo voglio dire, probabilmente il tema può essere giusto, perché comunque è una paura che abbiamo tutti, ma la stessa regione ce l'ha, gli stessi sindaci penso che se ne preoccupino, è quello di in qualche modo sollecitare, come si può dire, un sistema che permetta di evidenziare le truffe. Laddove invece i controlli vengono fatti, e confermo quanto detto dal sindaco, che insomma un 25% fa pensare molto a un tecnico se rischiare o meno di dichiarare delle cose false, però dopo laddove c'è in effetti la costruzione delle prove dei campioni, ecco lì forse qualche controllo può essere sollecitato, cioè capisco il tema vostro. È chiaro che parliamo di casi in cui però qualcuno sta manipolando i dati e vuole truffare, dobbiamo capire che è quello il nemico.
Nessun altro che... Prego, Violi, sì.
Allora, il nostro intento, infatti non l'abbiamo citato nella mozione, non è quello di alzare il dito contro un'azienda per la quale è in corso comunque un'indagine. Questo non è assolutamente il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è molto più generico. Nessuno può mettere in dubbio. Rimane il fatto che se io sostituisco il provino mentre sto facendo la colata, ne prendo da una parte, lo verso dentro il contenitore, lo poso lì un attimo e poi faccio la sostituzione dei provini che do al tecnico, questa chiaramente è una truffa, però se si fanno dei controlli diversi, più profondi rispetto a quelli che vengono fatti, tipo oggi prendo il provino, questo è valido per sempre, ma magari ne prendo uno anche domani. Fatto da un altro ente, cioè della raccolta di campioni a sorpresa, cioè questo è soprattutto nelle opere, nelle costruzioni che hanno una certa dimensione, una certa rilevanza, come per esempio questa palazzina, tanto per far intenderci, non sicuramente un box sperato, ecco, insomma, è questo un po' lo scopo. Questo darebbe sicuramente una maggiore confidenza sulla bontà delle costruzioni di una certa dimensione che vengono fatte, dando più sicurezza ai cittadini ma anche alle amministrazioni, che i soldi spesi sono stati spesi bene, perché i controlli ne ho fatti di più di quelli che avrei dovuto fare. Era questo l'intento della nostra mozione, che non voleva accusare assolutamente. Grazie.
Possiamo passare alla dichiarazione di voto? Qualcuno intende fare dichiarazione di voto? La risposta. Prego, Ferraresi.
Ribadiamo il fatto che sì, è un tema delicato, oltretutto per quello che è successo, magari se veniva effettuato magari qualche mese fa eravamo tutti più rilassati nel parlarne. Molto delicato, molto complicato, e con questo ordine del giorno non era completamente chiuso. Voleva appunto innanzitutto parlare di questa cosa qua e avere qualche rassicurazione che è pervenuta. Eravamo disponibili praticamente a qualsiasi tipo eventualmente di variazione, provare a mettere insieme qualcosa appunto per rendere ancora più sicura questa ricostruzione dal punto di vista, come ha citato prima il consigliere Fabbri, che qualche pecca, chiamiamola pecca, ci potrebbe essere. Quindi noi speriamo che sia finita qua, non ci siano più scandali per i prossimi anni nella ricostruzione. Il nostro scopo era questo, in parte ho capito che è stato capito, noi comunque lo voteremo ovviamente a favore, perché comunque, anche se la soluzione condivido parzialmente con voi, che sì, non era il top, quello condivido, però che si potesse riuscire, magari col vostro aiuto, a trovare qualcosa da poter fare per migliorare questo sistema qua, speravo che pervenisse qualcosa. Quindi noi ovviamente votiamo a favore.
Prego, Elena Cogato.
Ma noi voteremo naturalmente contro, ma quello che è venuto fuori è che un sistema c'è. Dove c'è un sistema c'è sempre la possibilità di cercare perlomeno di infiltrarsi in questo sistema, perché qualsiasi legge è fatta così, qualsiasi norma. Il fatto che qualche volta venga fuori questi controlli, queste indagini è positivo, perché vuol dire che vengono fatti i controlli, altrimenti sarebbe sempre un procedere. Non è proprio funzionata così, comunque crediamo solo ai giornali e fidiamoci solo di quelli. Se utilizziamo come fonti i giornali, forse non abbiamo delle notizie così precise. Ad ogni modo voteremo contro, e la mia dichiarazione è questa.
Prego, consigliere Fabbri.
Dunque, sì, noi prendiamo atto dello spirito che comunque condividiamo. In effetti, ascoltando le parole del consigliere Ferraresi, mi viene il dubbio che si poteva in effetti togliere l'ultima parte e indicare in modo generico la possibilità di chiedere alla Regione di in qualche maniera incentivare i controlli o comunque di adeguare le strutture. Così com'è, in effetti non è possibile chiedere e pensare che possa essere un tecnico comunale. Non avevo pensato a questa possibilità, e quindi comunque, preso atto delle motivazioni con cui l'hanno presentato, ci asterremo.
Passiamo alla votazione, se nessun altro intende fare dichiarazione di voto. Punto numero 4. Mozione del gruppo consigliare Uniti per Novi, Rovereto e Sant'Antonio relativa a cemento depotenziato. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Allora è stato astenuti Progetto Comune e Democrazia Cristiana Novese. Quindi è stato rifiutato, ma Democrazia Cristiana Novese, Progetto Comune si sono astenuti, hanno votato contro Centrosinistra con Novi, a favore Uniti per Novi, Rovereto e Sant'Antonio. Quindi la mozione viene respinta.
Come? Allora il punto, aspetto, passiamo al punto 5. Aspettiamo. Possiamo anche. Sì. No, va bene. Allora, il punto numero 5, l'integrazione componente la terza commissione consigliare, gruppo consigliare centro-sinistra con Novi. Quindi direi che l'opposizione dovrebbe essere esentata da questa votazione. Dico bene? Bene. Dobbiamo fare i famosi... Ah, votazione palese.
Dovete designare...
Sì, è il nominativo.
Barbieri Francesco al posto di Cesari anche nella commissione.
Ah, bene. Allora, nella commissione, nella terza commissione consigliare, proponiamo il subentrato consigliere Barbieri Francesco. Voto palese, votiamo a favore e direi che ti è arrivata anche questa busta da inserire nella casella postale. Quindi arriveranno le comunicazioni quando si terrà Allora, punto numero 6, andiamo avanti. Revoca delibera di Consiglio Comunale numero 67 del 21 settembre 2010, avente ad oggetto istituzione e disciplina del registro delle unioni civili. Parola al sindaco.
Sì, molto brevemente, noi avevamo istituito nel 2010 il registro delle unioni civili alla luce della legge che è stata approvata di recente, si propone che venga abolito, revocata quella delibera perché non ha più senso in quanto c'è una normativa nazionale che ha dato corpo, diciamo, alla possibilità delle unioni civili, quindi sancite dalla legge. Questo registro non ha più senso, quindi la delibera propone la sua abolizione.
Prego, consigliere Violi.
Solo una domanda. Sì. Il registro è vuoto o c'è...
L'ultima volta che l'ho chiesto a Cappi era vuoto.
Ah, perfetto. Come immagino.
Era obbligatorio. Sì, sì, ma infatti non va abolito perché all'epoca era un atto politico, non aveva... Certo.
Prego, consigliere Boldrin.
All'epoca era un atto politico, me lo ricordo bene, infatti se sapevo che andava così non perdevo tempo. Stasera abbiamo il ritorno del consigliere Francesco Barbieri, che all'epoca era consigliere, mi piacerebbe se fosse qui almeno tra il pubblico la già capogruppo di allora Katia Allegretti, con tutta la lotta che fece per quella roba lì, e poi se l'è trovato vuoto e abolito, quindi va bene la legge nazionale, d'accordo. È diventata legge nazionale, siamo d'accordo, giusto, è stato abolito anche la legge nazionale, vedrete che non lo so, andava fatta, hanno fatto bene a farla, tanto rimane vuoto anche quello. Grazie.
Bene, allora se nessun altro intende intervenire andiamo alla votazione per la revoca della delibera di Consiglio Comunale numero 67 del 21 settembre 2010, avente ad oggetto istituzione e disciplina del registro delle unioni civili. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, è stato votato da tutti i gruppi consigliari, ma si è astenuto il consigliere Mattia Fiorentini.